Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.
Grande finale per la Juve, gran finale per Buffon. La 14ª Coppa Italia della Juventus, la 6ª per il portierone di Carrara, la prima per Pirlo da allenatore. Buonasera a tutti, un saluto da Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Un finale da Juve, finalmente, dopo una stagione così, così, pochi alti, tanti bassi, finalmente la Juve tira fuori qualcosa, qualcosa di positivo nel finale, un altro trofeo, il secondo, e vedremo cosa succederà, se cambieranno i piani, se cambieranno anche le possibilità verso la prossima stagione. Parliamo di guida tecnica, ovviamente.
Allora, la domanda è molto semplice e andrà a scandire tutta la puntata. Dopo aver visto la Juventus festeggiare, dopo aver visto comunque una risposta dal punto di vista caratteriale molto forte, dopo aver visto una buona prestazione contro l'Atalanta, insomma, dopo aver visto la gara di ieri, dareste fiducia ancora ad Andrea Pirlo oppure fondamentalmente la stagione è già segnata da numerosi errori commessi in passato, insomma passato molto recente? E questa è la domanda, è non di facile risposta però questo interrogativo.
Non di facile risposta da parte nostra, immagino anche non lo sia da parte di una dirigenza che è chiamata a prendere in ogni caso una decisione forte,
difficile,
no? Perché se tu confermi Pirlo fai un pochino un altro salto nel vuoto dopo averlo fatto molto grosso.
Fai un altro grande investimento dei margini di rischio comunque ancora presenti,
abbastanza alti, perché è chiaramente un allenatore che deve ancora fare un certo tipo di esperienza che al momento non ha. Ha fatto già un anno di esperienza a grandi livelli, ma è imparagonabile a quella di Allegri, Zidane o tanti altri, quindi da quel punto di vista è comunque una scelta rischiosa. Dall'altra sarebbe comunque altrettanto rischiosa quella di mandarlo via, esonerarlo e puntare su qualcun altro che avrà la pila, avrà la forza, avrà l'esperienza.
E sarebbe ancora davvero un anno zero, no?
Un ripensamento
molto forte.
Esatto, una nuova rifondazione di una guida tecnica che sta continuando a cambiare. È chiaro che per un progetto serve anche tempo. Dal punto di vista della stagione pro va valutata nella sua intierezza, no? Dall'inizio alla fine. Questo trofeo bene, il secondo stagionale molto bene, ma è una stagione insoddisfacente da moltissimi, da tutti i punti di vista. C'è una Champions ancora
tutti?
In ballo. Sì, da quasi tutti. Secondo me è insufficiente da tutti i punti di vista. Da alcuni punti di vista gravemente insufficiente e sotto altri punti di vista lievemente insufficiente, però è comunque insufficiente.
Una pagella disastrosa.
È insufficiente e vedremo.
Se l'insufficienza porta comunque a sollevare due trofei e a giocarti il passaggio in Champions League, quindi il quarto posto fino all'ultima giornata, contando tutte le attenuanti del caso, contando tutti i giocatori che non hanno permesso comunque un rendimento in generale al collettivo come gli scorsi anni, e penso insomma tanti infortuni, all'assenza di Dybala praticamente per tutta la stagione, mettiamoci dentro il Covid, mettiamoci dentro che un allenatore neofita comunque qualche difficoltà ce l'avrebbe avuta a prescindere. Con la Champions come la valuteresti? Che non dipende più dalla Juventus, solo dalla Juventus.
Sì, non dipende solo dalla Juventus, la considererei comunque insufficiente. Insufficiente non gravemente, ma considererei nel complesso la stagione insufficiente. Poi puoi dire che l'anno zero è l'inizio di un ciclo, punti su un allenatore senza esperienza, c'è il Covid e tutto. Sì, però è una stagione insufficiente. La Juve che acciuffa al quarto posto all'ultima giornata è una stagione insufficiente. Con due trofei, bene, ma è comunque insufficiente. Poi si può avere anche una divergenza di opinione se poco meno, se per alcuni magari può bastare. Per me, per la storia, la tradizione, l'aspettativa, è insufficiente. Se poi tu mi dici vogliamo aprire un ciclo, sapevamo, aveva messo in preventivo una stagione un po' di transizione, nella transizione ci può stare anche un quarto posto acciuffato l'ultima giornata, posso comprenderlo.
Certo.
Ritengo però che secondo i miei parametri di giudizio questa stagione sia inferiore alle aspettative, dunque insufficiente.
Sì, considerando la rosa decisamente. Decisamente, sono d'accordo con te. Per quanto riguarda però il discorso di qualche settimana fa, ricordi? Sarebbe soddisfacente se quarto di finale in Champions League, quarto posto acciuffato in un modo o nell'altro, comunque qualificazione in Champions e Coppa Italia. Ecco, sì, la Champions ovviamente si è fermato molto prima.
Esatto.
Un turno prima arriveresti alla Champions qualora ci arrivassi, ecco, comunque all'ultimo respiro
e
non solo grazie a te,
e non solo
devi
grazie
sperare
a te,
anche che gli altri
quindi
inciampino.
Diciamo che le possibilità ci sono, ma non dipendendo esclusivamente da te, ci vogliono delle combinazioni, devi vincere e devi sperare che altri non vincano. E poi soprattutto aver dato l'addio allo scudetto così presto non è da Juve, non è da stagione di un certo tipo abbandonare le velleità scudetto a febbraio.
Sì, puoi perdere i punti con quelle modalità lì e con quelle squadre,
esatto,
lì nel corso di una rincorsa, passami la frase.
Nel momento in cui non devi più sbagliare ti prendi gli schiaffoni, ti prendi lo schiaffone dal Benevento e vabbè, però è stato un retropassaggio di Arthur, sì ok, però intanto hai perso contro il Benevento, perdi punti col Crotone che non dovresti perdere, cioè una stagione sulla quale io avrei dei dubbi se ricostruire o rifondare. Cioè al termine di questa stagione io fossi a dirigenza avrei grossi dubbi se dire va bene, ho visto comunque qualcosa di positivo che mi permette di dire
su cui costruire,
ripartiamo.
Qualcosa,
esatto.
lampi di ecco, di una crescita magari,
esatto,
ecco, in grado di essere sviluppata con questo staff tecnico che ieri ha lavorato davvero in grande sinergia.
Sì, ieri finalmente abbiamo visto Bracci e abbiamo visto anche delle scene festanti che non vedevamo da un po',
Tudor.
Ma è anche legittimo che sia ed è giusto che, insomma, è stato anche uno sfogo, tra parentesi, tra virgolette, di persone che sono state sotto grande pressione, giocatori, staff, lo stesso Pirlo, abbiamo visto l'esultanza rabbiosa quasi di Pirlo,
sì.
E vuol dire che nelle ultime
molto diverso
settimane,
fine partita,
esatto, è stato sottoposto a delle pressioni non indifferenti da parte nostra, da parte dell'ambiente, da parte
noi
in
un piccolo carico ce lo mettiamo, poi
ce lo mettiamo.
Il resto dell'ambiente
però
non scherza.
Io non sto dicendo, poi la decisione secondo me è giusto che ognuno abbia la sua, non sto dicendo Pirlo fuori o non sto dicendo Pirlo confermato.
Io ci rifletterei comunque dopo questa partita, dopo queste partite, insomma,
si è visto una
risposta dal punto di vista emotivo,
sì.
È lì che la Juventus secondo me ha perso tanto,
esatto,
quest'anno.
Molte partite svogliata, molle,
giocando
confuse.
Con davvero, ecco, superficialità, leggerezza, tante troppe disattenzioni quando settata, però l'abbiamo detto, lo diciamo da inizio anno, questa squadra riesce ad andare bene bene a 100
sì.
All'ora, riesce a fare davvero delle prestazioni, a mettere in campo delle prestazioni deludenti, quasi assenti,
sì.
A fare quella cosa che sta in mezzo, a gestire le partite, fa grande difficoltà.
Esatto.
Proprio perché forse non ha neanche l'esperienza. No, quando deve però, insomma, alzare i giri, non sempre, comunque abbiamo visto che è stata in grado di farlo, e anche bene in alcune uh-huh. circostanze. Abbiamo già qualcosa da ascoltare, io ti giro questo messaggio.
Vai.
Da parte di Rossella, che ci saluta.
Ciao.
Alla luce di due trofei vinti e un quarto uh-huh. posto assolutamente da raggiungere, pensate
sì.
che la società possa dare a Pirlo una seconda possibilità, o a prescindere non sarà più comunque lui a sedere sulla nostra panchina l'anno prossimo?
Guarda, al di là dei nostri pensieri, miei, tuoi, dei nostri ascoltatori,
quello che sappiamo,
secondo me la dirigenza aveva la priorità fino da inizio stagione, aveva la priorità di confermare Pirlo, poi chiaramente i risultati disastrosi degli ultimi mesi hanno imposto delle riflessioni e giustamente la società ha iniziato a pensare al futuro e a delle alternative in panchina. In questo momento secondo me ci sono delle riflessioni in corso che potrebbero anche andare verso la riconferma. Non è scontato che si vada verso la riconferma, così come non è scontato che si vada verso l'esonero, però dopo questa vittoria e in caso di ottenimento della Champions League, della qualificazione, forse una seconda chance a Pirlo sarà data.
Possiamo dire che la Juventus comunque sta pensando da giorni e settimane a un'alternativa?
Quello sì.
Questo possiamo dirlo.
Mi avrebbe stupito il contrario, no?
Ed è così.
A partire da quelle eliminazioni in Champions, da quelle sconfitte brutte, da quelle
e lo sa anche Pirlo.
Da quella classifica in caduta libera, a un certo punto è oggettivo che la società a un certo punto inizi a ragionare sulle alternative, lo sapeva anche Pirlo. Però sapeva anche che la società aveva tutto l'interesse nel confermarlo, no? Se lui avesse portato a supporto dei risultati,
certo,
credo che la società non avrebbe avuto il minimo dubbio nel confermarlo. I risultati non sono arrivati, stanno arrivando tardivamente. La domanda è: basteranno veramente queste due ultime partite per guadagnarsi la riconferma? Non lo sappiamo, forse in questo momento non lo sa neanche la dirigenza, però secondo me ci sta riflettendo.
Magari sta facendo anche un discorso, ecco, di sostenibilità. Pirlo,
esatto,
guadagna 1,8 milioni all'anno,
certo,
molto meno ad esempio di Massimiliano Allegri, no? Che superava i 7,
sì,
per fare un esempio.
Se non parlare di Zidane, che ne guadagna 12. Queste sono riflessioni da fare, non per
in ottica di sostenibilità,
esatto,
appunto, di equilibri nuovi dal punto di vista economico-finanziario, potrebbe essere comunque anche una considerazione in,
sì,
grado di spostare, no? Quella relativa all'ingaggio e comunque al percorso di crescita, punto di domanda, questo possiamo chiedercelo anche nel corso della puntata, che ha fatto questa squadra con Pirlo. Tra poco il nostro ospite, ora note vocali, sentiamo qualcosa. Davide è pronto in regia.
Ciao ragazzi, Giuseppe Bianconero da Brescia.
Ciao Giuseppe.
Guardate,
ciao.
Vi dico una cosa, io quest'anno ho sofferto tanto vedere le partite della Juve.
Sì.
Con questo non dico che voglio che Pirlo rimane, però vedere l'abbraccio di Pirlo con Dybala e altri giocatori a me da juventino mi fa sentire il sangue a mille, perché veramente questo è il nostro spirito, uno spogliatoio, una famiglia. Perché, e ripeto, se arriva un top di allenatore Zidane barra Allegri, ok, ma tutto il resto io mi tengo il mio Pirlo, perché è un juventino e basta. E poi ragazzi, complimenti alla Rai, complimenti, ma non si sentono ridicoli,
ne parliamo anche,
vergognosi fino alla fine, forza Juve.
Parliamo anche poi di quello, magari non adesso, però è chiaro che un capitoletto lo aprirei anche sulla telecronaca e soprattutto sull'interpretazione che hanno dato molti tifosi.
Sì, una moviola abbastanza approfondita.
Esatto, lo facciamo poi dopo.
Sentiamo qualcosa.
Ciao, buonasera a tutta la gente bianconera, sono Andrea da Roma, ciao a tutti, grande vittoria ieri, godiamoci questi momenti perché vincere non è facile.
È l'unica cosa che conta.
Io ho fatto quattro foto di ieri, una la grande prestazione della Juve, un'altra le dichiarazioni di Pirlo per l'amore della Juve, un'altra il nostro Gigi Buffon che fa probabilmente l'ultima partita con i nostri colori, un cavaliere con la signora proprio, e poi il grande telecronista che il retropassaggio dell'Atalanta rischioso fa così, col brivido proprio, si è sentito una preoccupazione.
Va bene, grazie per questa
Alberto Rimedio era il telecronista, poi approfondiremo più tardi.
Per quanto riguarda, ricordiamo ancora una volta, la Coppa Italia vinta da Andrea Pirlo, è il quarto allenatore che riesce in questa impresa a vincerla in campo con la maglia bianconera e sulla panchina della Juventus dopo Monti, Parola e Dino Zoff, che è qui in collegamento con noi. Buonasera e grazie.
Buonasera e benvenuto Dino Zoff.
Grazie,
piacere,
grazie a lei, davvero. Guardi, la domanda che stiamo facendo anche un po' ai nostri amici da casa, in generale, che si pone il popolo bianconero e anche gli addetti ai lavori, è se anche dopo la partita di ieri, dopo la finale vinta, Pirlo, in virtù del cammino fatto, delle tante difficoltà, meriti comunque una seconda possibilità il prossimo anno. Lei cosa ne pensa?
Ma penso di sì, però insomma dipenderà dalla società, insomma dai, i meriti dell'allenatore lo decide generalmente la società.
E ci penserà, e ci sta pensando.
Ci sta pensando.
No, non lo so se ci sta pensando, so che comunque insomma è qualcosa di importante. Io credo che sarebbe adesso entrare nelle quattro,
certo.
Questo è il punto decisivo.
È fondamentale. Ma secondo lei, Dino Zoff, anche in base alla sua esperienza da giocatore e da allenatore, la Coppa Italia, il trofeo della Coppa Italia, quanto sposta negli equilibri di una stagione?
È un trofeo importante, e quindi direi, poi si è visto la gioia di tutti, eccetera, quindi direi che insomma arrivare alle coppe comunque è importante.
Le ha ricordato un po' quel finale, la sua Coppa Italia vinta, la sua Coppa UEFA vinta con quella Juventus, con quel gruppo molto forte, da allenatore si intende?
No, con quale?
Con quelle che lei ha vinto, guidando la Juventus.
No, guidando la Juventus noi abbiamo vinto una Coppa Italia a Milano, con Milan. Tutti gli olandesi, eccetera, quindi la squadra, diciamo, quella finale è stata veramente di un livello straordinario, insomma.
Sì.
Quindi direi che poi davanti a 70.000 persone a San Siro, non erano 3.000,
sì.
Quindi diciamo il peso, la responsabilità, il clima era un'altra cosa, quindi direi che la vittoria, la Coppa Italia è la Coppa Italia, però la nostra era pesante.
Sì, contro quel Milan abbiamo sentito Galia un paio di giorni fa, che ancora ricorda ovviamente il suo lavoro, e poi ci ha ricordato come fosse tanto unito lo spogliatoio proprio nei suoi di confronti.
Beh, sì, certamente, perché insomma si sapeva da gennaio che magari non avevo il contratto nuovo. E quindi la squadra è andata avanti, ha vinto tutto lo stesso, quindi direi che sono stati straordinari, veramente gente che meritava la maglia.
Decisamente.
Ma dopo la conquista della Coppa Italia, forse è la stessa riflessione che starà facendo Pirlo in queste ore, ma lei pensava di meritarsi una riconferma, no, per l'anno successivo?
Ma io non ho mai pensato di meritarmi. Mm-hmm. Io ho fatto il mio lavoro, l'ho fatto, penso, anche molto bene.
Sì.
Poi se la proprietà non andava bene, era giusto cambiare. Io non mi metto io a giudicare me stesso. Sono gli altri che hanno quella responsabilità.
Poi, visto com'è andata, però quella è un'altra storia. Forse con qualche piccolo innesto, qualche piccolo accorgimento, rinforzo, quella squadra avrebbe comunque si sarebbe giocata lo scudetto.
No, perché il rinforzo c'è stato, sì. C'è stato, e come il rinforzo, però non è servito.
Chiarissimo. E invece pensa che questa Juventus debba rifondarsi e quindi cambiare
no,
tutto?
Rifondarsi direi di no, ecco, okay. Certamente ci sono stati dei nuovi acquisti, io sono abbastanza, è logico, dopo 9 anni è sempre più difficile vincere il decimo o anche di più, quindi poi squadra nuova, insomma, qualche problema generazionale, erano tante componenti, ecco, quindi direi che se la Juve si arriva nei quattro per la Coppa dei Campioni, ha vinto per la Coppa Italia, e quindi credo che abbia fatto il suo in una stagione che, insomma, non si presentava così facile.
Complicata, certamente.
Dino Zoff, ma che sensazioni le suscita a vedere Buffon che continua a giocare? Forse ha giocato l'ultimo in bianconero a 43 anni, ma forse ha ancora voglia di continuare.
Che uno abbia voglia, tutti hanno voglia sempre, bisogna vedere cosa ne pensano gli altri. Ecco, questo è un fatto, e comunque lo invidio, perché io ho smesso da tantissimi anni, sì. Insomma, lui che ci gioca ancora e so quanto è bello giocare anche a una certa età, insomma, quindi direi che insomma, fa bene a continuare se ha la voglia.
Come possiamo giudicare, anche in virtù di questo avvicendamento, ecco, l'avventura fino adesso di Szczęsny alla Juventus, con un'ombra molto pesante, quella di Buffon?
Ma non credo, non l'ha avuto quest'anno l'ombra, quindi ha giocato, insomma, bene comunque, insomma, quindi l'ombra, se va via, è ancora meno.
Ah, questo è sicuro.
Lei consiglierebbe Donnarumma alla Juventus per mettersi a posto in porta per i prossimi 10-15 anni?
Beh, sai, io non faccio questi calcoli, posso dire che Donnarumma certamente ha il futuro nelle mani, ecco, quindi certamente dipenderà da lui, però insomma, come inizio alla grande.
Chiaramente. Prima di salutarla e ringraziarla, è stato molto gentile e disponibile. Io le faccio una domanda, una battuta, ma secondo lei chi è il portiere più forte nella storia dell'Italia?
Ah, non lo so, perché tu sai com'è la combi.
No, però mi ricordo un certo Dino Zoff e ho visto un certo Buffon. Combi, sinceramente, va troppo in là.
Ma per dire che le epoche possono essere diverse. Diverse. Poi dopo, con i media esagerati da adesso, insomma, non faccio queste.
No, lo facciamo noi. Comunque abbiamo avuto il piacere, abbiamo ogni tanto il piacere di parlare con uno dei più forti, senza dubbio, della storia internazionale.
No, almeno sono l'unico che per adesso che ha vinto l'Europeo e il Mondiale.
Il Mondiale.
Insomma.
Almeno questo.
Mi sa che Gigi,
scusate se è poco.
Non so se riuscirà.
Dino Zoff.
Grazie Dino,
grazie davvero,
è stato un piacere.
Grande
piacere
a voi.
Buona serata.
È vero, cioè, insomma, 68 il prima 1982. Di Dino Zoff.
E tra l'altro guardavo mentre parlava Dino Zoff, guardavo, si è ritirato prima di Buffon, sì, però ha ottenuto questi due grandissimi successi, l'europeo e il mondiale, insomma, aveva anche una grandissima generazione.
Vabbè,
azzurra,
poi un personaggio così adesso non è più con noi, nel senso che non è più in linea con,
sì,
noi,
certo.
È un personaggio così, perché poi dirlo in sua presenza è più facile, no?
Chiaro.
Che ha fatto il giocatore della Juventus, di cui è diventato capitano. Poi capitano, poi anche in coabitazione naturalmente, capitano della nazionale con cui, sì, solleva un campionato del mondo, mm-hmm, poi diventa allenatore della Juventus,
sì,
diventa commissario tecnico della nazionale,
è
che
vero.
Per pochissimo, con cui per pochissimo non vince un europeo,
è vero.
E poi diventa ancora allenatore di altre grandi squadre, tra cui presidente, insomma.
Mi hai convinto. La storia del calcio è passata dai microfoni anche di Radio Bianconeri.
Io mi aspetto una carriera simile, così chiudiamo,
di Gigi.
Gigi Buffon, un personaggio davvero eclettico, che può fare praticamente
Buffon,
tutto.
Buffon, ieri, ascoltandolo parlare nel post partita,
Vuole ancora giocare.
La sensazione è quella. Lui ha fatto un appello: ragazzi, fatemi un'offerta interessante, io voglio ancora giocare, io sono ancora forte. L'ha detto tre volte, ha detto: io mi sento ancora forte, io mi sento ancora Buffon. E uno che si sente Buffon, secondo te cosa vuole fare? Vuole andare dietro una scrivania?
No, vuole stare davanti ai suoi pali.
Se ti senti,
insomma,
Buffon, vuoi giocare, vuoi essere protagonista. E io ti posso dire, io capisco tutto, ricambio generazionale, i giovani, per carità. Però Buffon ieri ti ha salvato due gol, te li ha salvati Gigi Buffon. La partita per sé ha parato un rigore. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza. Non fa la differenza una volta al mese, fa la differenza. Chiaro, non può giocare tutte le partite, ma comunque in alternanza ti ha fatto la differenza, ti sta facendo la differenza e sta giocando con una certa costanza, chiaramente, per un 43enne. Io, una riflessione, ti serve un secondo, non ti serve un primo. Una riflessione la farei, non è piaggeria o essere veramente a tutti i costi ancorati al passato.
Sarebbe un ulteriore dietrofront.
Sì, non succederà.
Però
no,
sì,
non sto dicendo che
fa riflettere vedere un Buffon così.
Però io vedo meglio Buffon, io ti dico la verità, meglio adesso Buffon che quando giocava lui titolare. Lo vedo meglio adesso, perché...
Forse perché lo vedi anche meno?
Lo vedo meno, però secondo me si riposa meglio,
esatto,
e affronta le partite, sa che deve giocare... contro l'Atalanta, si prepara per l'Atalanta, studia i rigoristi dell'Atalanta.
Io
guarda
quello
le
che non
punizioni.
Capisco Buffon è perché non rimanere con questa formula.
Esatto.
Secondo me anche lui dovrebbe fare una riflessione.
Sì, però la riflessione la faccio anch'io. Tolgo il disturbo, mi sento ancora il vero Buffon. Queste parole sono da giocatore che
vorrebbe
sa,
giocare di più, vorrebbe tornare a essere titolare.
Ma non può, perché non gli è permesso. E allora cosa fai? Ti guardi intorno. È un peccato, forse è un peccato, lo vedremo. Poi la prossima stagione sicuramente... Vedere Buffon con un'altra maglia addosso, l'abbiamo già visto col Paris, sì, Saint-Germain, non è il massimo.
Vincenzo da Roma, mi spiace, non riusciamo a fare le domande al grandissimo
immenso
Dino Zoff, ci scrive il nostro amico.
Appena sentite l'ospite subito. Dovete partire subito con la domanda, se no non facciamo niente, perché noi poi siamo concentrati sulle domande da fare all'ospite, quindi magari non ci casca immediatamente l'occhio
o magari
sulla
abbiamo
messaggistica.
Finito il timing a disposizione, per,
esatto,
cioè, il tempo a disposizione,
esatto,
per tenere l'ospite. Comunque,
come
insomma,
adesso,
consigli che avrebbe dato, non penso che, insomma, Zoff... si lanci in consigli a Pirlo. Fondamentalmente questa è la domanda da parte del nostro amico: migliorare, cosa non fare. Beh, errori ne sono stati fatti tanti nel corso della stagione, lo ha ammesso anche lo stesso Andrea Pirlo, e verranno,
sì,
fatte delle riflessioni anche sulla base di queste esperienze in bianconero. Abbiamo sforato un po', ma ne è valsa la pena. Andiamo verso il notiziario sportivo. Un saluto agli amici di Facebook, continuate a seguirci su radiobianconera.com. Ciao.
Terzo tempo. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
E rieccoci, terzo tempo, 19:35 minuti. Tanti messaggi al 340-54-25-324. Allora, Carlo Alberto da Napoli.
Dica.
È la prima che di Ronaldo dopo la bandiera inglese e spagnola, aggiungerei anche quella, effettivamente riesce a vincere appunto le coppe nazionali Ronaldo,
sì,
in
prima
tre
Coppa
paesi.
Italia.
Prima Coppa Italia per CR7,
sì,
altro grande record da mettere insieme agli altri nel mucchio, comunque,
sì,
non
sì,
meno
sì,
importante, qualcosa da ascoltare.
Ciao ragazzi, sono Raul da Parigi.
Raul,
la
ciao.
Differenza tra noi e loro, il resto,
sì,
d'Italia, perché solamente in Italia la gente è malata, solamente in Italia i media sono malati e tutto quello che circonda il calcio sono malati. All'estero no, all'estero si giocano, si buttano sangue fino all'ultima giornata, non guardano nessuno in faccia. Comunque, la differenza tra noi e loro è che noi in una stagione fallimentare, con un non allenatore in panchina, ci portiamo a casa due trofei.
Vero.
Loro, nada, niente.
Due titoli
per essere una stagione, insomma, di transizione. Non è male. Ecco. Chiaro che due titoli senza la qualificazione alla prossima Champions, male.
Due male. Titoli con la qualificazione, secondo me, io due non sono troppo lontano dal parere di Dino Zoff, ad esempio. Potrebbe essere comunque accettabile. Poi tu puoi fare delle valutazioni comunque sulla base anche delle caratteristiche dell'allenatore che adesso conosci meglio dopo un anno di apprendistato. Però effettivamente comunque se questa è una stagione negativa, però prima o poi è chiaro la cosa, prima o poi avresti dovuto perderlo, no? L'avresti perso lo scudetto, è evidente, chiaro. Dopo 9 anni di successi c'è modo e modo. Tu hai smesso di lottare per il titolo praticamente a febbraio,
l'hai buttato un po' via questo scudetto perché potevi perderlo, però l'hai perso quasi senza combattere ed è un qualcosa che non appartiene solitamente alla Juve, no? Non combattere, quasi arrendersi, perdere partite che non dovevi perdere, prendere delle belle scoppole contro squadre che non, oggettivamente contro le quali non puoi perdere. Tutto questo non è soltanto non hai vinto lo scudetto, lo hai perso a febbraio, hai preso schiaffi contro squadre di un certo livello. Questo nelle riflessioni siccome della dirigenza, più che il perdere lo scudetto, ci sta di perdere lo scudetto e come lo hai perso e come hai perso certe partite. E tutto questo va nelle valutazioni di fine stagione insieme alla Supercoppa, insieme alla Coppa Italia. Basteranno la Coppa Italia e la Supercoppa? Forse qualcosa dipenderà anche dalla Champions, però è normale che la dirigenza in questo momento stia facendo le sue riflessioni,
certo,
sul futuro con e sul futuro senza Pirlo.
Allora, siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera.
Sì.
Lo dice Buffon.
Lo so.
In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato, assieme siamo caduti e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni, fino alla fine. Questo è il congedo dal mondo bianconero rivolto ai tifosi di Gianluigi Buffon.
Sincero,
sono parole comunque
commoventi. Si vede che
c'è stato
qualcosa dietro, cioè lo noti, lo percepisci che non è un addio banale, che non è un addio superficiale, cioè c'è qualcosa di vissuto dietro e ci sono 20 anni, in realtà 19, ma anche quell'anno lì secondo me lo sguardo di Buffon era oltre le Alpi, era molto oltre le Alpi, non solo per questioni familiari, quindi si vede che Buffon, sai, forse nella sua idea c'è anche la voglia, la volontà di mettersi di aver capito, di aver chiuso un ciclo alla Juve definitivamente. Magari quando è andato a Pesce ha detto
ancora una porta mezza
forse
aperta,
forse ancora non ero sicuro di aver dato tutto. Adesso sei sicuro al 100%, hai ancora voglia di giocare? Sì, è legittimo anche da parte sua il desiderio di mettersi alla prova altrove. Poi il campo, come sempre, dirà: ha fatto bene, ha fatto male, doveva smettere, doveva continuare altri 10 anni. Io gli auguro di continuare, gli auguro di tutto il meglio. Non puoi che augurargli tutto il meglio.
Siamo sicuri che sia solo un arrivederci.
Sì, a livello dirigenziale, sicuro.
Un mito in campo, una persona di grande acume, intelligenza e certamente
spessore,
col DNA bianconero,
spessore
morale. Certamente farà parte ancora della Juventus, sì. Bisognerà capire in che vesti, e lì sarà interessante capire l'evoluzione del Buffon, prima atleta e poi insomma la sua seconda vita, che ancora sembra essere non vicina, ecco, esatto. Stando a sentire le sue parole. Allora, sera ragazzi, faccio il panettiere in un piccolo paese sul mare, Colonia spiaggia, vi ascolto sempre in podcast la notte, mi chiamo Luca. Un saluto Luca, vi siete stupiti pure voi di quanti complimenti abbiano ricevuto per la vittoria dalle altre squadre? Abbiamo ricevuto per la vittoria dalle altre squadre.
Beh, Pescara si è complimentato, altre al momento non me ne vengono, però meglio il Pescara che niente.
Vabbè, questo è sicuro.
Purtroppo lo stile non si compra al mercato, lo stile o ce l'hai o non ce l'hai.
E poi si è vista la sportività a testa alta contro tutti, fino alla fine, e quindi riascolterai probabilmente questo messaggio nel corso della tua nottata lavorativa. Ascolta ora invece qualcosa, come le note vocali, sentiamo.
Ciao Carlo, a Santo Domingo.
Eccolo.
Bellissima giornata di sole oggi.
Grande meteo.
Bellissima serata ieri.
Eh sì.
Di calcio, contento per la Juventus e vorrei che Pirlo rimanesse ancora alla guida, dandogli veramente gli rinforzi che gli servono. Il centrocampista che recupera pallone, un cagnaccio proprio stile, che ti posso dire, un Davids di turno, così, e poi un regista. Questi sono i due innesti. Poi completare anche un attaccante, però l'importante è che ci sono questi due grandi giocatori. E un terzino sinistro, destro, perché il Quadrado lo vedrebbe sempre meglio alto che basso. Ciao ciao.
Allora, poi ci scrivono, sì, questa è una bella lista della spesa da parte del nostro amico Carlo da Santo Domingo. Ciao ragazzi, che secondo tempo, miglior prestazione dell'anno, che goduria, poi i telecronisti faziosi distrutti con tanto di sospiri di spavento del collega, vabbè, andiamo avanti. Per errori dell'Atalanta durante la partita, poi Moviola ripetuta sul rigore, questo l'ho avvertito anch'io.
Io
devo
sì,
dire.
Anch'io, io non ho...
fatto di tornare spesso su quell'episodio.
È vero, in maniera abbastanza...
strumentale, dici?
Forse sì, comunque in maniera abbastanza spiccata. Detto questo, io ascoltavo la telecronaca su Radio Bianconera ieri, quindi non ho percepito tantissimo perché tenevo la cronaca della Rai sottofondo, ma in realtà l'ascoltavo su Radio Bianconera con Giulia Bonetto, poi sono intervenuto anch'io, quindi mi sono ascoltato al quadrato. No, detto questo, è vero che ho notato anche poi dopo diverse lamentele da parte di tifosi e non, ma soprattutto di tifosi, per una telecronaca non all'altezza della posta in palio, che è la finale.
Tecnicamente il collega di medio penso insomma sia molto bravo.
Sì, lui, tecnicamente assolutamente sì.
In
forse
compagnia di Antonio Di Gennaro, che ogni tanto anche
ogni
ci
tanto
fa compagnia
sentiamo
qui.
Anche qua non è faziosità quanto l'interpretazione di alcuni episodi e non tanto la telecronaca in sé forse, quanto poi andare a ricostruire, no? Nel post,
sì, anche nel post
a rivedere,
partita, vedere, rivedere
sottolineare, evidenziare, contatto, c'era rigore, allora anche qua Quadrado entra gamba tesa, quello forse ha un po' infastidito. Sulla telecronaca in sé, oggettivamente, Alberto Rimedio è un collega con una trentina d'anni di esperienza, quindi insomma le sa fare le telecronache.
L'ha vista bene da vicino perché era Reggio Emilia, il collega GB Olivero di Gazzetta dello Sport. Grazie davvero di essere con noi.
Ciao GB, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
La domanda che si pongono tutti oggi, il day after ovviamente questa bella vittoria della Juventus, è rivolta alla permanenza di Pirlo. Pensi che la società possa comunque tenere in considerazione anche l'epilogo di questa competizione sotto il profilo emotivo, sotto il profilo della crescita sportiva in generale, ecco, pensi che il futuro di Pirlo sia già segnato?
Penso di sì, penso che sarebbe un segnale di scarsissima programmazione far dipendere come dire, la permanenza di Pirlo o il suo esonero da risultati di due partite, e nel caso della seconda, cioè quella di Bologna,
certo,
la partita di campionato che chiuderà la stagione, non dipende neanche poi solo da lui l'effettivo, o dalla Juve l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, perché serviranno dei risultati insomma su altri campi. Quindi no, direi che credo che una società che di solito insomma, salvo alcuni casi, ha mostrato una certa programmazione, non credo che possa far dipendere il destino di un allenatore dal risultato di una o di due partite, per quanto importanti.
Chiarissimo.
Però l'interrogativo è in che direzione ha deciso, secondo te, verso la permanenza oppure no?
Guarda, io credo di no, però non mi stupirei neanche del contrario, nel senso che qualora non ci fossero le condizioni per aprire un progetto diciamo di immediata competitività, allora la Juve potrebbe anche decidere di andare avanti con Pirlo, che poi secondo me non è mica il primo responsabile della stagione sbagliata, anzi, della Juve, tutt'altro, anzi arrivo quasi a dire che potrebbe essere l'ultimo, nel senso che io metterei al primo posto la società e al secondo i giocatori. Detto ciò, è chiaro che Pirlo è un allenatore inesperto, ma questo lo dice la sua storia, non lo diciamo noi ovviamente, nel senso che non è un allenatore che ha iniziato adesso il suo percorso, e di conseguenza è anche giusto che commetta degli errori, così come li commettono anche allenatori ben più navigati, ben più esperti di lui. È chiaro che i suoi fanno più rumore perché sei alla Juve, perché arrivi da 9 anni di successi e quest'anno sì, è la proprietà della Supercoppa, ma il campionato in realtà non è mai dato l'impressione di essere in vista per vincerlo, e quindi chiaramente questo finisce sul suo conto, però sarebbe un po' ingeneroso valutare il lavoro di Pirlo soltanto dai risultati che, ripeto, hanno anche delle attenuanti. Poi soprattutto per un allenatore al primo impatto con questo lavoro, non avere la pre-season ad esempio è stata una situazione sicuramente negativa, più il Covid, insomma ci sono degli alibi. Detto ciò, si può serenamente decidere che è meglio cambiare allenatore, ma senza commettere l'errore di considerarlo come il primo responsabile.
Assolutamente, credo che sia anche
condivisibile anche
dal punto di vista dei tifosi, credo che la pensino proprio così. Io invece, GB, volevo chiederti un po' quello che non abbiamo vissuto noi, che hai vissuto tu, cioè tornare quasi a un certo tipo di normalità allo stadio, con tifosi, ancora non stadio tutto esaurito, ma insomma una buona parte dei tifosi. Ci racconti un po' che effetto ti ha fatto dopo, insomma, essere stati abituati al silenzio, all'assenza dei tifosi, a questi stadi a porte chiuse che non sono il massimo per chi gioca a calcio.
Ma è stato sicuramente un primo passo verso la normalità, e ci voleva, perché veramente un anno che è abbondante, che mi trovo allo stadio tutte le settimane in un silenzio surreale, avevo voglia di non sentire più gli allenatori urlare o i giocatori strapazzare al suolo come se fossero stati accoltellati, preferisco sentire i tifosi, le urla, i boati, persino le imprecazioni, insomma allo stadio come siamo abituati a farlo. Poi è chiaro che 4.000 persone sono nulla, se vogliamo, anche se lo stadio di Reggio Emilia non è enorme, quindi tutto sommato l'atmosfera era bella. Però vi racconto questo episodio perché io ero entrato appunto verso le 7:15, più o meno 7:20, per controllare un pochino anche la situazione, volevo rendermi conto un pochino anche dell'organizzazione, e sono passati, io ero nella tribuna centrale ma nella parte superiore, sono passati accanto a me, mi sono fermato a chiacchierare insomma con Del Piero, con altri che hanno praticamente fatto una passeggiata assolutamente indisturbati, nonostante la tribuna fosse aperta e ci fossero in quel settore altri tifosi, insomma hanno potuto fare una passeggiata indisturbata nello stadio, cosa che ovviamente in condizioni normali non sarebbe possibile. È passato Totti, è passato De Rossi, è passato di tutti, diciamo, i calciatori che erano lì nella mia zona, e ovviamente quasi nessuno mi ha fermati, sì, un paio di selfie, ma finita lì, insomma. Quindi
potevi mettere su una squadra di calcetto, Gibo.
Però
non so chi avrebbe giocato di punta a questo punto, perché tra te, Del Piero, Totti, uno è di troppo.
Vabbè, è facile capire chi, però diciamo che magari io mi potevo anche riciclare, a quel punto lì non c'è problema, insomma.
Gibi, avendo chiacchierato con Del Piero, magari insomma l'argomento ritorno alla Juventus è uscito fuori?
Guarda, non è uscito fuori, nel senso che poi vabbè, io con lui ho modo di sentirci, so che lui in questo periodo è un po' concentrato sul discorso del super corso di Coverciano, un po'... Certo. In una situazione un po' di attesa, di osservazione, ecco, devo dire che anche lui non ha, ma come tutti, insomma, non ha ben chiaro quello che potrà accadere alla Juve a livello dirigenziale, a livello societario, insomma, e quindi a livello di scelte, di uomini, e di conseguenza un po' come noi è in attesa di capire quale sarà lo sviluppo, diciamo, delle prossime settimane, dei prossimi mesi.
E si è parlato anche negli scorsi mesi, più che altro, adesso si è un po' raffreddato, il nome di Gasperini. Secondo te sarebbe un allenatore che meriterebbe un palcoscenico come quello della Juventus? Non ha fatto benissimo all'Inter, ma insomma era anche un'annata un po' strana.
Sinceramente no, ma non perché non sia bravo, perché evidentemente è bravo, ma perché non mi sembra l'allenatore adatto, soprattutto per la Juve. Potrebbe essere un allenatore adatto magari per altre realtà di grandi squadre, penso al Napoli ad esempio, o comunque però non lo so, non ho l'impressione che magari la Juve rischierebbe di finire un po' come fine all'Inter, non così, perché poi l'Inter fu veramente mandato allo sbaraglio e non fu mai difeso dalla società, quindi questo alla Juve non accadrebbe, cioè la Juve aveva la possibilità di fare la sua stagione, di dimostrare le sue qualità anche in un top club, quindi non c'è da parte mia nessun tipo di preclusione o di critica nei confronti di Gasperini. Diciamo che a pelle così mi viene da pensare che non sarebbe magari l'uomo giusto, però sai, è difficile capire adesso chi potrebbe essere l'uomo giusto. La Juve, la rosa della Juve è una rosa che è parzialmente giovane, perché sono degli elementi forti e giovani, però solo parzialmente, e manca un pochino la via di mezzo. Ci sono dei giocatori a fine carriera o comunque con una certa età, e dei giocatori molto bravi ma ancora giovani, ancora in crescita. Ecco, manca probabilmente la borghesia, se chiamarla così, che garantisce, tiri un pochino tutti, insomma.
Nell'attribuire le responsabilità, ultima cosa prima di salutarti e ringraziarti, hai detto la società in primis, poi i giocatori e poi la guida tecnica. E che cosa ha sbagliato maggiormente nell'ultimo anno? La società, e ti immagini un rimpasto da questo punto di vista o delle novità?
Ma io allargherei il discorso al triennio e spiego perché. Cioè, non è quello che è sbagliato quest'anno, può anche essere relativo, nel senso che è chiaro che Arthur non vale 72 milioni, ma non c'era bisogno di vederlo giocare per saperlo, non perché sia un grotto, ma perché è un giocatore che ha delle caratteristiche tali che o viene inserito in un certo contesto oppure diventa abbastanza inutile. Arthur sa giocare a pallone, però non nel modo in cui è stata concepita la Juve. Quella è stata un'operazione finanziaria, lo sappiamo tutti, e va bene così. È già brutto però che la tua più grande operazione estiva debba fondamentalmente rispondere a un requisito economico, e questo già dimostra che negli anni scorsi qualcosa non è stato fatto per il verso giusto. Ma secondo me il vero problema della società è che nei 3 anni di Ronaldo, che dovevano essere quelli della definitiva consacrazione a livello europeo come realtà di primissimo piano, non dico per forza come vittoria della Champions, ecco, la squadra è andata sempre peggio, è stata sempre meno competitiva, e ci sono stati 3 allenatori in 3 anni. E questa mancata programmazione, questa mancata progettualità, che io rimprovero alla società.
Certo.
Non tanto l'acquisto in più, l'acquisto in meno, la valutazione. Cioè, Chiesa è forte, è strapagato, secondo me, però è una visione legata anche al momento economico attuale. Cioè, è un giocatore che sta facendo molto bene. E che quindi sicuramente sarà una delle colonne della Juve del futuro. Poi è chiaro che se lo pagavi un po' di meno era meglio.
Sì.
Lo stesso vale per Kulusevski, eccetera. Però capisco che ci sono delle dinamiche di mercato che portano ad alzare certi prezzi e magari a riuscire a fare delle operazioni vantaggiose in altre situazioni, in altri momenti. Quello fa parte un po' delle dinamiche tradizionali. La progettualità degli ultimi 3 anni, se, sinceramente, mi ha lasciato molto perplesso. Ecco, perché nel momento in cui prendi Ronaldo, fai un progetto, lo porti avanti e non indebolisci soprattutto il centrocampo in modo così clamoroso.
Cioè, per capirci, dall'addio di Marotta in poi.
Sì, anche se c'è da dire che l'importanza magari di Marotta, cioè dell'assenza di Marotta, è stata un po' acuita dalla pandemia e quindi dei problemi economici che si sono moltiplicati.
Certo,
detto ciò, è chiaro che Paratici ha altre qualità, altre caratteristiche, e non è giusto insomma chiedergli delle cose diverse. La Juve non ha praticamente sostituito Marotta, è stata una scelta, probabilmente una scelta sbagliata a questo punto. Detto ciò, sì, sicuramente quello può essere un pochino, se non ricordo male andò via a ottobre Marotta dalla Juve.
Sì. Lago della Bilancia,
sì, magari lì è iniziata, però probabilmente c'era già qualcosa Poi ci sono stati anche degli episodi che hanno caratterizzato poi questa mancata progettualità in modo fortuito. Penso al mancato arrivo di Zidane dopo Allegri, che sembrava fatto, che era fatto, che poi invece saltò perché il Real richiamò Zidane all'improvviso. Ecco, quindi probabilmente lì ci sarebbe stata un'altra gestione. E il problema è che nel momento in cui è saltato Zidane si è andato per tentoni, per tentativi, e purtroppo la situazione poi insomma è quella che è.
La conosciamo. GB Olivero, grazie davvero per questa analisi.
Grazie GB.
Grazie a voi.
Sempre un grande piacere.
Buon lavoro.
Olivero, Gazzetta dello Sport, firma spesso accostata ai colori bianconeri.
Ah, sì.
Continuano a scriverci al 340-54-25-324. Sì, vabbè, continuano sul commento Rai di ieri sera.
Sì, ne parliamo. Ci siamo anche preparati alcuni episodi, quindi
Sei preparato?
Sì, sono preparato. Sono preparato. Perché t'ho detto, io la cronaca l'ho ascoltata su Radio Bianconera, ma poi dopo sono andato a leggermi i siti, eccetera, eccetera, e ho visto che c'erano molti, molti tifosi imbufaliti, inferociti, infastiditi dalla telecronaca. Allora sono andato a risentirmi.
Guarda, io sono sempre in buona fede quando ascolto.
Anch'io.
Però ieri ho avuto proprio la sensazione che
se c'era la possibilità
che battessero molto
di battere un po' contro la Juve, fatelo. La sensazione era quella, poi è una sensazione, ripeto. Però sì,
ma no, magari non c'è stata un'indicazione, magari sono stato la sensibilità di quel
la
momento.
La sensibilità, ecco. Detto questo, c'è stato anche un fuori onda captato da molti tifosi, nel quale si parlava, sì, però secondo me non è fallo. c'è stato qualche sospiro del telecronista in un'occasione di un retropassaggio maldestro dell'Atalanta che avrebbe potuto portare eventualmente a un intercetto e un probabile gol della Juventus. Tutte queste situazioni unite una all'altra possono far venire l'idea di una telecronaca un pochino tendenziosa, cronaca, ma più che altro l'interpretazione
sì, che
degli
poi
episodi più che cronaca.
La telecronaca, esatto. Il focus, no? Cioè l'attenzione è stata molto sul post.
Riflettori sul fallo di Rabiot su Pessina in area, non sanzionato, eccetera. È un episodio, io ribadisco, non so ancora esattamente se fosse fallo o no esattamente, perché è un episodio veramente molto complicato. Dalle telecamere che avevano a disposizione non c'è un'inquadratura chiarissima che dice cavolo, ah, però allora non lo tocca, però allora lo tocca. È difficile perché, insomma, non ha l'inquadratura pallone, frontale, sì, eccetera.
Non si capisce cosa prenda
prima. In quei casi lì avrebbe potuto anche fischiarlo, perché abbiamo visto dei falli in area che erano per molto meno e sono stati fischiati i rigori. Se l'avesse chiamato al VAR probabilmente lo avrebbe visto e magari lo avrebbe anche dato. Detto questo, io al momento, dopo 24 ore quasi, non ho la certezza che
non
abbia toccato la palla. E come fai allora? Cioè, è complicato, è complicatissimo. Detto questo, ieri insomma si è parlato molto molto di quell'episodio, si è parlato magari meno di altro. Questo va detto chiaramente.
Sentiamo qualcosa nelle note vocali.
Ciao ragazzi, è lo zio Dazio.
Ciao.
Scusate, Piadone. Sto facendo un po' di corsetta.
Bravo,
un cagnolone.
Che grande.
Indovinate come l'ho chiamato il mio cagnolone?
Federico.
Un labrador.
No.
L'ho chiamato Jay. Comunque, grande Pirlo, grande Juventus, finalmente ho rivisto il mio DNA. Tre partite che lo rivedo. Volevo solamente dire, basta esperimenti. Gattuso, Simone Inzaghi, Spalletti, cioè, Mihajlovic. Cioè, piuttosto mi tengo Pirlo, spero che abbia imparato, se no Allegri, se no torna Allegri, torna, ciao!
Un saluto a zio Duff e a Jay.
Buona corsa, zio, buona corsa anche a Jay, dai.
Andiamo ancora a ascoltarci qualcosa, siamo pronti con Davide.
Ciao, mi pare che
ciao.
Abbiamo già comprato Rotella, quindi prossimo
Rovella del Genoa, sì.
Un aiuto, un rinforzo per il centrocampo.
Sì,
ma questi giocatori... Però... chi li compra? Nel senso, c'è stata un'indicazione di Pirlo, ad esempio, oppure lo si è comprato così a
scatola chiusa,
a casaccio?
No,
su Rovella un parere molto positivo da parte di uno scout così a caso, tipo Gianni Di Marzio
e anche lo stesso Claudio Nofri, che noi sentiamo spesso qui a Terzo Tempo. Mi ricordo che aveva dato il nulla osta,
ed
non che ce ne fosse bisogno,
potenzialmente
però.
Il regista che serve a questa squadra.
Sono
molto
d'accordo.
Simile alla sua posizione in campo, poi ho finito con quella di Fagioli.
Sì,
però sono due giovani giovanissimi.
Ecco quello che dico: l'anno prossimo Rovella, Fagioli, ma anche Rovella non ti fa il titolare della Juventus. L'anno prossimo Rovella può arrivare alla Juventus e può fare
un ruolo di una difficoltà,
esatto,
di una responsabilità.
Esatto, può fare un certo numero di partite, deve essere supportato dalla squadra, dall'allenatore, dagli allenamenti, dai compagni squadra e secondo me da uno da cui imparare il mestiere.
Certo.
Che in questo momento non hai rosa, perché non hai registi se non, come diciamo, battiamo sempre sullo stesso
ma
tasto.
Ma basterebbe far
giocare
Pirlo lì, scusa.
E ci vorrebbe uno come Pirlo da cui Rovella potesse
un
veramente imparare il mestiere.
Sto scherzando,
torna magari anche Matuidi.
42 anni, più giovane
di Buffone, effettivamente. Non so se però è abbastanza in forma.
Qualche partita ogni tanto
potrebbe, però ecco, non riponiamo tutte le aspettative del mondo su Rovella, perché Rovella l'anno prossimo non può fare il titolare della Juventus, non lo potrà fare neanche Fagioli. Potranno essere utili, magari non rimarranno tutti e due, ma ad esempio uno come Rovella la prossima stagione potrà essere utile, potrà giocare qualche partita, però andiamoci piano.
Certo.
Alla Juve titolare ci vuole un profilo di un certo tipo, che in questo momento Rovella non ha, lo potrà avere. Hanno faticato i Rabiot, comunque gente con un certo curriculum, prendere e puntare tutto su Rovella titolare non credo che potrebbe risolvere i problemi di questa Juve.
Per un anno te lo riprenderesti indietro Pjanic?
Sì. Lo prenderei indietro, non ci ho pensato molto, perché rispetto al centrocampo che abbiamo è meglio. Se tu mi dici rispetto ai vecchi centrocampo ti dico di no, se mi dici rispetto a questo sì, perché Pjanic è più forte di Ramsey, più forte di Bentancur, più forte di Rabiot, e in più è proprio in quel ruolo in cui la Juve sta mancando.
31 anni.
Sì, è chiaro che lo scambio con Arturo è stato fatto, come diceva il nostro ospite Gigi Olivero.
Adesso si è parlato qualche giorno fa, correggimi se sbaglio, Albi. Sì, lì un'operazione finanziaria, tra l'altro riuscita sotto il profilo finanziario.
Questa finanziaria è un grande successo.
Dalla Juventus, si parla di uno scambio, dalla Spagna più che altro, si è detto di questo scambio con Bentancur.
Esatto, si parla anche di questo. Detto questo, dal punto di vista tecnico ha impoverito una squadra che forse pensava di avere delle alternative o dei potenziali registi, Bentancur, forse Rabiot, Arthur, e poi ha scoperto di avere dei giocatori che possono essere imprestati al ruolo di regista, ma non lo sono, fanno fatica, non fanno girare la squadra, non la fanno girare come la faceva girare Pjanic ai tempi d'oro, perché ultimamente, negli ultimi due anni, Pjanic a me non mi ha convinto per nulla, però comunque è un regista, è uno che lo sa fare, anche lui ha iniziato da mezzala, da trequartista, ha imparato a farlo, però è molto più regista che tutti gli altri. Quindi, sintetizzando, se ti serve un regista, meglio uno che lo sa fare come Pjanic che uno che se lo deve inventare, come Arthur. Tutto
chiarissimo.
Qua.
Guarda, non difendiamo la nostra categoria, Vittorio, dice,
come no?
Di giornalisti negando l'evidenza di una cronaca Rai estremamente faziosa. Abbiamo detto anche che qualche sensazione che si andasse a battere in particolar modo su qualche episodio, sì, però poi sì, ecco, sì. Uno può ricondurre e può, ecco, attribuire questa scelta a quello che vuole, fondamentalmente.
Esatto,
no?
Esatto, può essere d'accordo o no. Magari i tifosi dell'Atalanta non l'hanno ritenuta così. Noi siamo Radio Bianconera, quindi chiaramente cerchiamo di difendere i nostri interessi. E quindi diciamo che da alcuni punti di vista ci è sembrata un pochino tendenziosa.
Sì, sì. Questo...
Non tanto forse la telecronaca, quanto secondo me
in generale
per me,
il commento post
e la scelta di alcuni episodi da evidenziare. Tutto qua.
Andiamo verso il notiziario e poi torniamo insieme.
Vai.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. 28 minuti in studio Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Davide Ercolin in regia. I vostri messaggi come sempre al 340 54 25 324. Allora ragazzi, con quattro innesti possiamo ritornare primi. Gossens, De Paul, Pellegrini, Gravenberg, Depay o una punta d'aria, Carlo da Carpi, questa è la sua lista della spesa.
Beh, sono dei begli innesti, e secondo me anche solo un innesto, cioè se tu, faccio un esempio molto banale, dai via Ramsey, prendi Pogba, questa Juve secondo me, cioè non è che lui ti fa fare quel, però tutto insieme tu vai a mettere una pedina del genere in un centrocampo di questo genere, che poi è il reparto che ha fatto più fatica secondo me in questa stagione. Tu hai Ronaldo davanti, De Ligt dietro, ti metti Pogba a centrocampo, sei abbastanza tranquillo.
Sì, per quanto riguarda il centrocampo, Rovell, noi ne abbiamo parlato evidentemente in termini prospettici, no? Giocatore che dovrebbe rimanere al Genoa, la Juventus però, qualora volesse, ecco, certo. Questione di davvero... è solo una questione di volontà, sì, riportarlo a Torino primo, addirittura si parla anche di prenderlo e quindi interrompere il prestito al Genoa e girarlo da un'altra parte per farlo giocare con continuità, sì. Quindi non è del tutto escluso che possa passare comunque,
esatto.
Comunque da Torino.
Io lo lascerei in una realtà alla Genoa o...
La Juventus vorrebbe che giocasse un po' di più,
è vero, però se non trovi spazio al Genoa, certo. Dov'è che giochi con continuità? Sicuramente non alla Juve. Sassuolo, non lo so, c'è Locatelli, cioè io fossi la Juve cercherei di lasciarlo ancora al Genoa e sperare che l'anno prossimo possa trovare quella continuità che ha avuto per un certo periodo, ma poi ha perso, perché io ho visto delle ottime partite di Rovella, ma ho visto anche delle partite con Rovella in parecchio in difficoltà, una a caso quella contro la Juventus
in particolar modo. Allora sì. Non ho sentito messaggi di Maria Grazia da Genova, oggi sono preoccupato, scrive un nostro amico in maniera anche ironica.
Allora, la esortiamo, cara Maria Grazia, sappiamo che ci stai ascoltando perché ci ascolti sempre, se ti vuoi far sentire siamo qua.
Allora, per quanto riguarda un altro messaggio, lungo, ma insomma da leggere ovviamente, perché la mia opinione è di carattere puramente economico. Se manca la Champions, Pirlo è la soluzione che va incontro alla perdita finanziaria, salvo un consistente aumento di capitale da parte di Exor. Se si otterrà la Champions League, allora la dirigenza potrebbe ragionare su un nome diverso e di maggiore esperienza. Quindi la Champions, paradossalmente,
esatto.
Per Pirlo potrebbe rappresentare la sua fine, no?
È l'assurdo, esatto. Però complicato, perché senza Champions, con i ricavi che ti vengono a mancare, mettere alla porta questo allenatore vuol dire comunque un esborso in più, imprevisto, oltre, ripeto, ai mancati milioni.
Stiamo parlando di più di 50 milioni di euro.
Sicuramente più di 50, perché i 50 sono i soldi garantiti alla firma, più tutti quelli, il girone, le partite del girone, ogni partita del girone qualche milioncino lo prendi.
È un ridimensionamento, visto il momento in particolar modo.
Purtroppo
visto
sì,
il passivo,
purtroppo
ancora
sì.
Di più.
Io veramente speriamo che domenica la Juve faccia il suo.
Ma non dipende più solo
lo
da
so,
Juventus.
E che il Milan faccia il suo.
Che l'Atalanta faccia il suo.
Esatto, soprattutto l'Atalanta.
E che l'Hellas faccia il suo.
Sì, speriamo di sì, perché un anno senza Champions, soprattutto incastrato in questa attualità di Covid, di conti già in parecchia sofferenza, sarebbe deleterio.
Allora, andiamo a sentirci qualche cosa. Note vocali.
Ciao ragazzi, buonasera, Peppe da Napoli.
Ciao Peppe, ciao.
Felicissimo per ieri. Nessuno se l'aspettava, quindi è una cosa che mi fa godere ancora di più. Chiaramente noi ce l'aspettavamo. Dedicate sì. Enrico Varriale. Per quanto riguarda la Rai, ormai non c'è nemmeno più da protestare, perché io una domanda che mi pongo: ma non si rendono conto di quanto sono ridicoli? Cioè, pure lui ha lavorato in Rai, in quella che forse una volta era la Rai, adesso gli è rimasto solo il nome e la tassa che ci fanno pagare. Quindi niente che dire, fino alla fine, un abbraccio.
Sentiamo qualcos'altro.
Ciao amici, sono Angelo. Ciao. Da Frosinone.
Ciao Angelo.
E volevo dire che anch'io, come tanti, diciamo, non mi lascio abbagliare da queste ultime vittorie.
Giusto.
Da quella bella prestazione di ieri sera, i grandi abbracci, tutto bello, tutto commovente, però c'è stata troppa sofferenza quest'anno, troppi schiaffi presi da squadrette veramente
anche secondo
piccole.
Me.
E purtroppo, ecco, anch'io confermerei un cambio di allenatore. Se poi dovesse la società decidere di tenere Pirlo, io comunque continuerò a dargli fiducia e a tifare la squadra e l'allenatore e la società. E devo dire che se avrà vinto una scelta del genere sarà vincente, e bisognerà veramente inchinarsi di fronte all'intuito e alla lungimiranza di Andrea Agnelli,
che ha festeggiato personalmente i 10 anni di presidenza.
Sì,
andiamo
vero.
A sentirci qualche cosa ancora.
Rivedere l'episodio di Rabius, ragazzi, ma se vuoi andare a rivedere l'episodio di Rabius, Pessina,
sì, sì.
Pessina mette la faccia, il gomito sulla faccia di Rabius, solo che Rabius non cade perché è un gigante. E poi Pessina sviene, fa un salto mortale. Queste cose non sì, le hanno fatte sì, vedere sì, come D'Altoni. C'è un fallo clamoroso di Romero dopo 10 minuti che non è stato ammonito, e poi c'è l'intervento killer su De Ligt. Se ci fosse stato, De Ligt su Romero, lì avrebbero chiamato la VAR.
No, sono assolutamente d'accordo.
Ci ha messo il fisico ieri Rabiot, eh?
Ci ha messo il fisico Rabiot, ci ha messo il fisico tutti. Ieri sì. È stata una partita fisica, ma è stata una partita rude,
anche
De Ligt, maschia, ma di quelle che a me non dispiacciono. Anzi, com'è, il gioco del calcio è bello anche così, chiaramente
è.
Senza esagerare. Però, ragazzi, sulle spallate, sulle entrate in scivolata fanno parte del gioco. Le scivolate sono parte del calcio, non stiamo parlando di calcetto, stiamo parlando di calcio. Nel calcio le scivolate esistono, chiaramente. Se entri su una gamba è fallo, se entri sul pallone è un intervento duro, ma un intervento assolutamente legittimo. Ieri, siccome l'arbitro si è dovuto adeguare a un gioco
una volta non c'erano
molto
dubbi.
Duro.
Sì. Tocchi il pallone, tocchi la palla.
Adesso
la regola
però,
comunque
sì,
è leggermente variata. Cioè, l'indicazione è variata,
sì.
Perché se tocchi tutte e due
dipende dalla vigoria, poi dipende se tocchi prima le gambe, poi il pallone o viceversa. Cioè, e diventa tutto molto più interpretativo, e aumentando i parametri di interpretazione aumentano le soluzioni e le variabili, quindi diventa più complicato avere una linea omogenea su determinati episodi e diventa più difficile anche per l'arbitro. Paradossalmente col VAR diventa ancora quasi più difficile interpretare alcune situazioni.
Col VAR è meno un gioco di contatto lo sport,
esatto,
soprattutto in area,
perché abbiamo visto delle cose ridicole come dei mini pestoni. Sì, è vero, ho toccato il piede, cioè, ma stiamo parlando di calcio, ribadisco.
Quante volte abbiamo sentito dire, no Albi, sì è fallo ma il rigore non lo dai.
È vero, è
questa
vero.
Cosa col VAR, vale un po'
contatto
meno,
contatto minimo, magari neanche fallo, contatto, rigore. E bisogna un attimo, secondo me, ragionare su questa situazione, perché il VAR è uno strumento di grande utilità se va usato in un certo modo. In questo momento lo vedo ancora un po' alla mercé del vediamo, sì, no, il varista segnala, l'arbitro, ok, è un po' troppo soggettivo l'utilizzo che se ne fa in questo momento.
Santo ci scrive, allora, due interrogativi. Secondo voi, analizzando tutta la stagione e non ragionando di pancia, confermereste Pirlo? Ma l'abbiamo già detto.
Seconda domanda, dire la mia? No.
Seconda domanda, secondo voi la Juventus non ha già preso la decisione se confermarlo o meno?
Sì.
Se così non fosse staremmo messi male, non credo che la Juventus possa aspettare le ultime due partite per farsi un'opinione.
Secondo me ha già un'opinione in merito, ha già preso una decisione. Allora,
ha un piano B, bisogna capire se questa busta verrà aperta o meno.
Esatto, esatto.
La metafora potrebbe essere questa.
Ha già preso una decisione, però, c'è questo però che aleggia, che perché non è vero, e sarebbe una retromarcia, però... Di fatto la Juve a inizio stagione aveva la volontà ferrea di confermare Pirlo. E poi successe tante cose, risultati eccetera eccetera, eliminazioni, Pirlo no. In questo momento torni ad avere dei risultati che sono in linea, nel finale, torni ad avere dei risultati che sono in linea con la tua volontà di inizio stagione, quella di confermarlo. E quindi è chiaro
cosa
che...
fu aperto, no? il discorso Pirlo è la cacciata di Sarri. Entusiasmo, ciclo, programmazione,
ciclo, entusiasmo,
ecco. Esatto. E l'entusiasmo ieri si è visto, però sì. Può una rondine far primavera?
No, e neanche due rondini. E neanche la qualificazione in Champions rondine può fare la primavera, perché c'è tutto il resto che noi ci ricordiamo, che abbiamo vissuto. Il rischio è quello veramente di farsi condizionare, cosa che siccome non accadrà, perché la dirigenza ha una certa esperienza, dalle ultime due partite, che riconfermare Pirlo, e tra quattro mesi sei turna da capo, come si dice nelle nostre parti, ovvero che hai una situazione in cui la Juve fa una buona partita, poi perde contro una neopromossa, poi pareggia contro, capisci? E non te lo puoi permettere.
Allora, 5-5 c'è, non
certo
è che l'abbiamo
non è che l'abbiamo dimenticato, solo che abbiamo dovuto cambiare un pochino i piani.
Abbiamo avuto degli
per assecondare Zoff, che chiaramente ha la precedenza su tutto.
Anche su 5-5 direi.
E ci mancherebbe altro.
Però noi ce l'abbiamo, pronto da sfornare. 5-5.
Così sento già l'odore.
Oh, me lo fai un 5-5?
E partiamo ovviamente a ridanghete con l'interrogativo. Vai. Che riguarda Andrea Pirlo. Secondo trofeo stagionale sufficiente per confermare? Vabbè, questo però è una risposta che insomma abbiamo già dato, abbiamo anche argomentato.
Sì. Io ti dico potrebbe la mia esserlo, personalissima opinione, no, però sono pronto.
Io ci starei a pensare comunque.
Okay.
Ciò non vuol dire che la Juventus, ecco, non debba comunque valutare una soluzione, poi bisogna capire qual è anche l'alternativa.
Ma certamente, ma certamente. Ti dico la verità, tra Mihajlovic e Pirlo,
ecco,
mi terrei Pirlo a questo punto. Cioè, cambiare tanto per no, se cambi perché c'è dietro un motivo, una motivazione e un progetto, va bene. Allegri e Zidane, sì. Gasperini potrebbe aver senso in una certa ottica, Gattuso potrebbe aver senso in un'altra certa ottica. Mihajlovic non lo so, non mi convince del tutto.
Secondo punto, Kulusevski e Chiesa decisivi, e sono due nuovi acquisti, al di là di quello che diciamo nei confronti della società, comunque questi due sono stati presi bene, sono stati azzeccati. Sì. Due giocatori, la Juventus, l'interrogativo è questo, deve ripartire da loro due, da chi altro? Da loro due,
solo
certamente.
Da loro due o da loro due con qualcun altro, cioè loro secondo me devono far punto. Devo far parte della nuova Juve, della ripartenza, della rifondazione, sì o no, se ci sarà o meno. Loro saranno i punti fermi per il futuro. Insieme a loro bisogna capire chi rimarrà, chi no. Questa è la parte un pochino più complicata, perché non dipenderà solo dalla guida tecnica, però ci sono molti giocatori che sono in dubbio, in bilico. E quindi è chiaro che questi due non si toccano in questo momento, sono imprescindibili, non perché hanno segnato ieri e perché sono appena arrivati, ma perché rappresentano il futuro della Juve. Bisogna capire quali altri. A me piacerebbe che De Ligt rappresentasse altrettanto il futuro di questa Juve, ma su De Ligt sono un pochino meno certo, perché in caso di Europa League secondo me dei tagli andranno fatti, e purtroppo De Ligt è appetibile, è un nome che può far guadagnare
sarebbe
tanti soldi. Sarebbe un delitto. Esatto.
Allora, poi non è tanto difficile non pensare a quelli che certamente rimarranno o che certamente abbiano su cui la società sta ragionando, ecco, adesso perché poi su Ronaldo tu devi fare un discorso su altri,
devi solo aspettare e vedere cosa dice lui. Sugli altri, però.
Sono pochi, no? De Ligt è un giocatore su cui la Juventus non sta ragionando, è evidente, se
non sta ragionando
per opportunità
Io temo, drastiche. Esatto, temo che in caso di Europa League, in caso di situazione complicata, la Juve poi sia costretta, non che voglia, ma che sia costretta a dover fare dei sacrifici, e in questi ma sacrifici...
Basterebbe uno tra Dybala, De Ligt e Ronaldo.
Non lo so, bisogna capire poi com'è la situazione finanziaria in un certo momento.
Certo.
E chi riesce a piazzare, perché se Ronaldo nessuno gli dà 31 milioni, ti dice ma io rimango volentieri qua. A quel punto tu, Ronaldo, te lo devi tenere.
Che anche qui è un altro paradosso. Che
esatto. E allora devi sacrificare altri. Quindi è una situazione che va valutata.
Un giocatore che segna 30 gol a stagione viene considerato un peso. Questo è veramente uno simbolo.
Guadagna da giocatore
un milione a gol.
Da giocatore che segna 31 gol a stagione. Quindi oggettivamente segna, ma costa.
Poi non sono tanti gli altri. Cioè, considerando ad esempio Danilo. Uh-huh. Considerando poi diventa difficile andare a selezionare altri giocatori che non sono sul piede di partenza,
che non sono
messi in discussione, non sarebbero messi in discussione,
perché
che non hanno il posto.
Chiellini sì.
Bonucci anche Bonucci. Forse però Bonucci credo rimanga,
però anche queste ultime
Quadrado
partite,
è certamente uno degli,
Quadrado, sì,
dei totem
Danilo,
di questa squadra.
Io lo terrei perché ha dimostrato tanto. Bernardeschi è un altro che però devi trovargli una squadra che gli paghi l'ingaggio, e l'ingaggio è alto.
Centrocampo sono tutti in forze.
Centrocampo non credo che ce ne sia uno che può rimanere.
È quello che sta crescendo un po' di più.
Sì, però anche lì due partite non fanno primavera, e su McKennie potrebbe valere il discorso di De Ligt. Io la Juve lo vuole tenere. Chiaramente dovessero essere necessari dei sacrifici, potrebbe prendere in considerazione la cessione.
Certo.
Purtroppo è così, e il mercato è questo. E poi là davanti non ce n'è uno certo di rimanere, quindi insomma situazione complicata, sarà un'estate complicata anche da questo punto di vista.
E poi là davanti sono tutti in forza, c'è un enorme punto interrogativo in attacco, Morata compreso. Allora, terzo punto del nostro 5-5, ci vengono incontro i nostri amici, no?
Bravi.
Su Kulusevski, ad esempio, sì, Kulusevski si chiede, ma l'amore per la maglia dimostrato ieri da Dybala anche a fine partita, dove è stato l'artefice della festa finale, a mio avviso va premiato. Ciao santo, spiegati meglio.
No, perché ieri si è visto che insomma l'attaccamento alla maglia va ben oltre le questioni contrattuali, è vero, però c'è questo impasse contrattuale che si è venuto a creare anche per una volontà sua, che è difficile da ricucire, e quindi alla luce di questo ci sono pochi margini, secondo me, di una permanenza. È un peccato perché, secondo me, al di là dell'attaccamento alla maglia sul quale non avevo dubbi, è un giocatore tecnicamente fondamentale, che quando sta bene illumina, e rinunciare a un giocatore così è un peccato.
Ma guarda, è come in ambito professionale, con quelli bravi fai fatica a mandarli via.
Sì.
Se succede, anche se ci sono dei dissapori o delle ragioni collaterali, però quando quello bravo per un motivo o per l'altro smette di essere bravo, è più facile allontanarlo.
Quello sicuramente sì, se devi mandarlo via è chiaro che quest'anno tra l'infortunio, i problemi, il rinnovo di contratto...
È un peccato
che non
clamoroso,
arriva.
Mortale,
per
credo.
Me il fatto che la Juve non abbia saputo gestire al meglio Dybala e non abbia saputo vincere con Ronaldo la Champions o non avvicinarsi alla finale è qualcosa di... È il bello del calcio anche, no? Il fatto che non è che basta che compri quello e lo vinci, dall'altro è un peccato perché... Veramente, sembra quasi assurdo, ma purtroppo è così.
È così. E poi magari tu con una squadra nettamente inferiore sulla carta arrivi in fondo e chissà che non ti giochi la Champions.
Esatto.
Ecco, da qui a breve. Parate vitali. Nel terzo punto consideriamo quelle di Buffon, portato in trionfo dopo aver sollevato la Coppa. È il modo più bello per salutare, vincendo una finale, nel tuo atto finale da capitano e sollevando la Coppa. Ed essendo sollevato come un allenatore.
Esatto, doppio sollevamento.
Giusto rinunciare a Buffon? Che domanda
retorica
che abbiamo
retorica.
Messo.
Per me no, ma per svariati motivi, non solo la riconoscenza, non solo l'esperienza, ma soprattutto il presente e quello che sta facendo. Quindi per me no, per quel motivo lì, oltre a tutto il resto. Capisco però le motivazioni di rinnovamento, ringiovanimento che stanno dietro una decisione del genere. Non è una decisione che arriva dalla luna. No, non vogliamo più Buffon. Buffon ha 43 anni, quindi comprendo altrettanto le ragioni di una società che dice va bene, però 43 anni, anche basta.
Chiellini e De Ligt, quarto punto, e la coppia titolare, l'infortunio di Bonucci,
ecco,
con puntini di sospensione che lasciano...
Infortunio, non infortunio,
pensare a che cosa?
Infortunio diplomatico, infortunio non diplomatico, se
l'infortunio diplomatico,
se alla vigilia,
io dico questo male perché per mascherare una scelta,
diciamo,
tecnica,
che sto male,
diciamo che stai male per mascherare una scelta
o pretattica o mancata volontà del giocatore, non lo so. È un po' strano che Pirlo alla vigilia dica che ha avuto una distorsione, che è fuori sicuramente, e il giorno dopo a un quarto dalla fine si scalda e entra Bonucci. Mi ha fatto un pochino strano nella nostra esperienza al seguito della Juve. È capitato forse, qua adesso non mi ricordo quando, forse una o due volte negli ultimi 16-15 anni, quindi sì. È qualcosa di strano. Comunque bisogna capire se aveva veramente un problemino che si è risolto. Poi sai, la foga della partita ti fa ritrovare anche energie e forze e ti fa sentire meno il dolore. Dall'altra parte, se magari è stato un po' di pretattica da parte di Pirlo che l'ha chiamato fuori e poi l'ha richiamato dentro. Oppure magari qualcosa di diplomatico, quando sai, alcuni giocatori, magari non è questo il caso, ti capita quando ti dicono guarda che non giochi perché gioca gli altri due, e ti ricordi Mandzukic, prendeva e se ne andava. Potrebbe essere anche una situazione di questo genere, chi lo sa. Detto questo, è un po' strano un fatto che un giocatore chiamato fuori dall'allenatore il giorno prima poi entri e faccia anche abbastanza bene in campo.
Effettivamente, sì, nel finale.
Sì. Detto questo, De Ligt e Chiellini, forse in questo momento...
Puoi ripartire da Chiellini?
No, però oggi, domani non lo so, oggi Chiellini e De Ligt è la coppia titolare.
Certo.
Perché? Perché ha giocato la finale di Coppa Italia, perché ha giocato contro l'Inter, le due partite
decisive.
E quella
che ti dà più garanzie. Sì.
E quella...
E anche nella testa di Pirlo è quella designata.
Sì, sì. E forse anche quella più con i giocatori più compatibili tra di loro, no?
Meglio assortita.
Per caratteristiche,
sì,
meglio assortita. Vedremo cosa succederà la prossima stagione. Chiaramente tu non puoi basarti su Chiellini, però anche lì sul rinnovo o sull'addio a Chiellini un pensierino, siccome Buffon gioca e ti fa le parate decisive. Chiellini sta dimostrando di valere ancora una maglia da titolare, una riflessione sul rinnovo al netto dell'età, al netto del ringiovanimento si può fare.
Ancora auto di Bala e Morata, da chi ripartire in attacco tra i due? Gran bella domanda, il 5-5 è pieno di interrogativi.
E Ronaldo, ci mettiamo anche dentro Ronaldo, però sì. Anche lì strano che fai giocare un giocatore, tra virgolette, fuori ruolo come Kulusevski, nonostante tu abbia di Bala e Morata, che sono due giocatori abbastanza esperienti.
Scelta azzeccata.
Gol assist. Però ecco, ma io ti dico, scelta azzeccata, bravo. Però se giocava col 4-3-3 e giocava con Kulusevski, per dire, e Dybala insieme a Ronaldo, magari la Juve vinceva 3-0. Non lo so, non abbiamo la controprova. Non abbiamo la controprova. Cioè, secondo me la scelta azzeccata, a prescindere, è far giocare Kulusevski, perché Kulusevski in forma, non da ieri, ma da 3-4 settimane, Kulusevski in forma ti fa la differenza. È giusto farlo giocare. Però rinunciare totalmente sia a Morata che a Dybala un po' mi ha stupito. Oggettivamente poi a posteriori la scelta giusta, però non abbiamo la controprova. Mettendo tre attaccanti magari avremmo avuto degli esiti migliori, diversi, e magari la Juve l'avrebbe vinta anche prima.
Chissà,
chi lo
effettivamente.
Sa.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti? Sono arrivati dei nuovi vocali, Davide.
Oh, meno male.
E poi, allora, domanda, questa è bella, bisognerebbe chiedere a uno psicologo. Secondo voi la sconfitta di ieri sera è più una spallata psicologica per l'Atalanta o più una carica positiva per domenica? Secondo il nostro amico Angelo, più la seconda.
Secondo me tutte e due, però è una bella botta per l'Atalanta. Secondo me l'Atalanta ci credeva tanto.
Sì.
E faceva bene a crederci tanto, perché io prima della partita...
Era uno dei pochi anni in cui arrivava favorita.
Esatto.
Cioè la Juventus arrivava favorita alla,
esatto,
alla finale.
Io prima della partita, se dovevo giocarmi un euro, forse me lo giocavo sull'Atalanta. E ha fatto un'ottima partita per mezz'ora, per 40 minuti, poi nel secondo tempo si è un po' disunita. Però anche dalla faccia dei giocatori, cioè vedevi che ci credevano, che non erano impauriti, intimoriti. Nel finale l'hanno un po' persa.
Ci hanno creduto di più quelli con la maglia bianconera.
Però la Juve ha fatto la partita che doveva fare.
Ha fatto l'Atalanta.
Ha lasciato sfogare lentamente, ha segnato il momento giusto e poi nel secondo tempo è andata in gestione, ha incassato ma non è crollata e poi l'ha decisa. Ci vuole anche fortuna negli episodi, perché se dalla panchina della Juventus avessero richiamato Chiesa 3 minuti prima,
certo,
probabilmente non avrebbe segnato il gol. Ci vuole anche fortuna negli episodi Rabiot-Pessina. Fosse stato fischiato il rigore e l'avesse segnato l'Atalanta, chissà come sarebbe andata la partita. Devo dire che tra le due la Juve è quella che ci ha creduto di più.
Sentiamo qualcosa, note vocali.
Ragazzi, un saluto da Manuel da Bolzano.
Ciao Manuel.
Volevo fare questa domanda provocatoria. Ma siamo sicuri che la responsabilità sia dell'allenatore e non forse di molti giocatori che si sono espressi in maniera non all'altezza delle nostre aspettative? perché forse stiamo dando la colpa al povero Pirlo, ma poi in realtà se guardiamo bene la prestazione dei singoli, molti lasciano a desiderare, soprattutto quando parliamo di partite importanti, decisive, sia per la classifica che per la Champions.
Soprattutto quando parliamo di partite invece con le medio-piccole, quello che sì. Mi è piaciuto, l'atteggiamento di una squadra, i troppi esperimenti, le idee un po' confuse nel corso dell'anno, e probabilmente magari non aver trasmesso sempre quella carica che invece ieri si è vista.
Sì, secondo me i giocatori, alcuni giocatori soprattutto, e in particolare il centrocampo, non sono stati all'altezza, secondo me anche
poi
Pirlo,
i giocatori sono quelli.
Esatto, come dicevi tu, in alcune occasioni, in molte partite, non è stato all'altezza.
Allora, altro da ascoltare, sentiamo.
Good morning,
oh, Matteo.
Good morning, Marco.
Ma ciao Matteo.
Colleghi di Rai, eccoci. Rai Sport Corea del Nord, si sono ripresi, perché ieri ho sentito delle cronista fare un salto a un certo punto, passano indietro, sì. Ho sentito proprio delle cose vergognose, dove magari anche i tifosi di altre squadre magari potrebbero capire e fare uno più uno, perché non sarebbe tanto complicato invece di essere accecati solamente da odio. Altre domande, ma io ho visto due Atalanta-Juve nell'ultimo mese, e il metro arbitrale tenuto in questi due Atalanta-Juve è totalmente diverso da quello che si vede solitamente nel calcio italiano, e tra l'altro a me andrebbe benissimo, perché non è possibile tenere questo metro in tutte le partite e lasciando giocare i giocatori che si picchino, si menino quando c'è da menarsi, perché alla fin fine le partite sono state entrambe molto belle, a
sì,
parte Romero,
vero.
Che ovviamente è un criminale.
E non è la prima
volta.
Sono d'accordo sul metro. Sono d'accordo.
Ma è già qualche settimana che vedo un calcio più maschio.
Sì, devo dire che ci sono delle partite che adottano da subito una tendenza più maschia, e l'arbitro si deve,
non diciamo violenta, appunto.
Non violenta, però un pochino più rude. Sì. E l'arbitro si deve adeguare. Non è l'arbitro che decide il metro, è la partita che decide il metro. Che deve adottare
sì,
l'arbitro.
Un po' tutte e due, anche il primo cartellino che estrai.
Quello è anche vero, però se c'è una partita come quella con l'Atalanta, o ne ammonisci 7-8 nei primi 10 minuti, ok, altrimenti ti adegui, ne ammonisci qualcuno quando devi
sì, sì.
E ti adegui. Ci sono altre partite in cui TikTok, palline, una scivolata magari 90 minuti e tu il cartellino giallo non lo tiri neanche fuori. Quindi secondo me conta molto l'atteggiamento, il tipo di partita e la voglia dei giocatori.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi l'ultima parte insieme.
Vai.
Con Francesco Vitale, un contest
e
dedicato
che contest?
Ad Andrea Pirlo.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 37 minuti. Allora, Morata lo ringraziamo, ma serve un centravanti, dice Santo. Poi Demiral è stato sottovalutato, è sottovalutato. Artur Ramsey e Bernardeschi da piazzale, il centrocampo, il reparto più in difficoltà. E poi Angelo ancora ci scrive: Rabiot l'ho rivalutato, ha giocato praticamente sempre ed è andato in crescendo, a piedi buoni e grande fisico. Sì, deve usarlo.
Sì, però deve avere voglia, deve metterci il fisico, deve iniziare a fare qualche gol, anche di testa magari.
In più è l'unico insieme a McKennie che a centrocampo ha margini di miglioramento. Io sono abbastanza d'accordo con Angelo. È un giocatore che deve dimostrare di avere la voglia di dimostrare.
Sì, dove è mancato Rabiot non è una mancanza tecnica, è una mancanza di voglia di ogni tanto metterci la gamba, anzi quasi sempre. Dove ha mancato Rabiot, metterci la gamba, marcatura, perdere palloni stupidi. Lì Rabiot secondo me deve migliorare molto. Poi dal punto di vista tecnico e fisico non puoi discuterlo, perché è un giocatore che ha tra l'altro grandi margini, però grandi potenzialità e grandi margini. Però purtroppo che se non metti la gamba puoi essere anche 1,90 m e puoi fare la differenza dal punto di vista tecnico, ma servi poco.
Aspettando anche la gamba di Adrien Rabiot. Allora, nessuno scettico mi toglie dalla testa, senti qua, che Gasperini sarebbe il top. Ottimo per i giovani talenti che abbiamo, conosce già il mondo Juve, bravo, e anche una grande esperienza a tutto, e con una società forte alle spalle potrebbe vincere anche in Europa. Sì, non ha forse dal punto di vista comunicativo le caratteristiche.
Sì.
Ma non lo dico io, non lo dico solo io, lo dice anche un suo amico Claudio Nofri.
Sì, è vero.
Dovrebbe
è
smussare
vero.
Qualcosa sotto il profilo caratteriale.
Io non sono così convinto. Potrebbe essere una bella scommessa Gasperini, ma non sono così d'accordo che Gasperini uguale ai risultati alla Juve. magari in qualche altra squadra sì, come diceva GB Olivero, Napoli eccetera, la Juve qualche dubbio, soprattutto dal punto di vista caratteriale.
Sì, siamo d'accordo. Allora andiamo da Francesco Vitale tra pochissimo per sì, il contest chiaro. Dedicato al compleanno ieri di Andrea Pirlo. Si è fatto uno straordinario
un bel regalo sì.
Il tecnico della Juventus, 42
anni, meno 42 di Buffon anni. Che smette.
Eh sì, è vero.
Incredibile,
è vero.
Quasi.
Non accade praticamente mai.
È raro.
È molto raro. Allora, sì, siamo pronti. Altro da leggere, vabbè, centrocampo, questo l'abbiamo detto. Per quanto riguarda, si ragiona molto su queste prestazioni in virtù di una permanenza di Andrea Pirlo. Io direi che sintetizzando il mio pensiero, poi ecco, dipende dalle alternative, è evidente.
Sì, chiaro.
Dipende tanto troppo dalle
e dalle possibilità.
Io non lo scarterei a prescindere, comunque. Non scarterei a prescindere l'ipotesi di una permanenza di Pirlo.
Come dipende dalle alternative, dalla Champions e dalle possibilità anche economiche che avrei a fine stagione.
Siamo pronti per andare da Francesco Vitale. Buonasera Francesco, grazie di essere con noi.
Eccoci.
Ciao, buonasera a tutti voi, ma io non vi vedo però.
E questo è grave, però meglio se noi vediamo te.
Noi ti vediamo, ora ci vedi?
Cosa sto facendo?
Davide Ercolini in regia ci ascolta e magari rimedierà quanto
vede
prima.
E provvede.
Allora, il tuo contest, come sempre... Insomma, gustosissimo, questa volta dedicato ad Andrea Pirlo nella giornata di ieri, 42 primavere per il tecnico della Juventus. 10 domande, 10 risposte, 10 commenti.
Sono curioso di sapere, hai avuto un buon feedback dai tuoi followers nel contest su Pirlo?
Beh, diciamo, ti devo dire la verità, Alberto, mi aspettavo di più. Cioè, ci sono stati tanti commenti, ma potevano essere di più, perché poi... purtroppo ultimamente ne metto tanti di post, quindi inevitabilmente mettendone tanti quelli che vanno al post successivo tralasciano quello che avevo messo antecedentemente, però alla fine sono arrivati diversi commenti e di qualità, perché poi quello che conta almeno per me è interagire con dei follower preparati e sono come sempre rimasto sorpreso in positivo.
Allora, siamo pronti? Vai. Partiamo. Date un voto da 1 a 10 a quella che è stata la sua meravigliosa carriera da calciatore. Andrea Pirlo in campo, Francesco.
Allora ragazzi, qui la risposta è inevitabile in positivo. Io 10 con lode, perché parliamo di uno di quei talenti che nascono una volta ogni 50 anni, un predestinato e un vincente nel DNA, quindi il mio voto è 10 con lode.
Era anche un 10 assolutamente. Era anche un 10 come ruolo, secondo te?
A inizio carriera sì, poi evolvendosi è diventato un regista puro, perché lui inizialmente era stato contemplato nel Brescia, giovanissimo, quando esordì in Serie A tra i 15 e i 16 anni. Lui nasce come un 10 nelle giovanili delle rondinelle. Lui era un trequartista puro in una generazione dove c'era ancora quella figura lì. Poi mano a mano che andremo avanti con il contest spiegheremo anche la sua evoluzione del ruolo.
Naturalmente. Albi, vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi sembra un'analisi condivisibilissima. 10 e 10 tra l'altro in tutti i ruoli in cui ha giocato, perché ha giocato da trequartista 10, da regista 10, davanti alla difesa 10, pochino più mezzala 10, sempre 10.
Sempre 10, la media.
La media è sempre 10.
Non cambia, è evidente. Secondo punto, con lo stesso metro di misura date un voto anche alla sua breve esperienza misurata sin oggi come allenatore con più ombre che luci, punto esclamativo. Dici tu questo contest lo fai ieri?
No,
alle 10.
Allora c'è da specificare una cosa, era prima della finale di Coppa, cioè, stavo per dire, avevo scritto più ombre che luci.
Lo fai alle 10:25 di ieri mattina,
certo. Rimangono secondo me comunque più ombre che luci,
quindi un po' di qualche luce l'ha portata questa finale.
Sì. Beh, sicuramente sì, perché poi indipendentemente dalla vittoria, ragazzi,
sulla valutazione globale,
anche la prestazione,
certo,
quella che non si è vista in tante altre circostanze, c'è stata sia la prestazione di squadra che dei singoli. Mi viene in mente il primo tempo disputato da Kulusevski, certo. E poi comunque per un allenatore non è mai facile vincere le finali, quindi speriamo che sia di buon auspicio. Però se io gli devo dare un voto, io sono orientato tra il senza voto, perché non si può giudicare un allenatore alla prima stagione, tra un senza voto e la sufficienza, perché poi alla fine i numeri qualcosa contano, lui ha portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che è vero sì che non sono lo scudetto, e sicuramente queste sono le luci. Le ombre sono sicuramente un campionato disputato in buona parte al di sotto delle attese, soprattutto in gare dove c'era da vincere a tutti i costi. Mi vengono in mente le sfide con Benevento e Crotone, e soprattutto gli si imputa, perché poi la colpa lì secondo me non è tanto sua ma collettiva, perché poi la partita di andata è stata quel che è stato, l'uscita prematura dalla Champions con il Porto, e quindi lì si imputa soprattutto quello, sì, anche sì, alla luce del fatto che a mio parere personale la Juventus la Champions League non l'avrebbe vinta comunque, ma quantomeno passare con i portoghesi doveva essere nell'ordine dei fatti.
Chiaro, per me è un 5,5, però è chiaro che essendo un allenatore alla prima esperienza ha fatto abbastanza bene in alcune situazioni, ha portato due trofei che non è scontato, però in alcune altre situazioni siccome deve ancora crescere molto. Quindi questo è un voto che va sull'immediato, è un voto che alla luce di altra esperienza sarebbe assolutamente diverso.
Con la Champions col quarto posto diventa 6?
Con la Champions...
Me lo dici...
Te lo dico, ci devo pensare.
Prossima settimana, lunedì.
Ecco.
Allora facciamo così.
Ma ragazzi, allora io se mi permetti, sì. Marco, rispondo anch'io a questa domanda, nel senso che... E Champions o non Champions, qualora
tu il sei l'hai già
la Juventus dovesse vincere la sua ultima partita, i punti sarebbero 78, e è anche la quota Champions che si è alzata
moltissimo, l'abbiamo ricordato.
Questa non vuole essere una scusante, però c'è anche da fare i complimenti agli altri,
vero, assolutamente sì. Non lo so, io sono ancora in dubbioso, perché siccome avrebbe potuto metterci qualcosa in più, ripeto, non è colpa di Pirlo, Pirlo, allenatore neofita, si è trovato in una situazione molto difficile da gestire, quindi il mio voto è in questo senso, però non lo so, con la Champions forse un 6 meno, forse un 6 meno
me
può prendere.
Pirlo voto massimo 10 per come ha giocato, per cosa ha vinto, ci scrive Angelo. Oggi, nonostante la finale per la carriera d'allenatore, do un 4,5 perché ho la sensazione che i giocatori abbiano fatto il bello e il cattivo tempo, compreso ieri sera. Andiamo avanti con il terzo interrogativo,
sì,
molto severi, Angelo in particolar modo. Concordate con me che Maldini, Baggio, Ronaldo, Shevchenko, Nesta, Cannavaro, Zanetti, Seedorf, Buffon, Totti, Del Piero, Tevez, Beckham, Lampard, Kakà, Cafu, Vieri e Ronaldinho siano stati i suoi migliori 18 compagni. Abbiamo aggiunto altri 3, fantastico.
E vabbè, Pirlo.
Di squadre in assoluto tra club e nazionale italiana, Francesco.
Sono troppi, sono veramente troppi e ne ho esclusi tanti, perché se pensiamo ad esempio che in questa lista, in questo novero di fenomeni, perché di questo si tratta, non ho messo Pogba e Vidal, con cui componeva un centrocampo stratosferico nella sua ultima Juventus, ma anche esclusioni come Inzaghi, come Stam, come Hernan Crespo, Pirlo, veramente sono in tanti che hanno avuto il privilegio di aver giocato con lui, ma anche lui ha avuto il privilegio di aver giocato con tanti grandi campioni.
Grandissimo campione in tante squadre di grandissimi campioni. E così vincere più facile, non voglio togliere meriti a Pirlo, però ha giocato in grandissime squadre. Lui è riuscito a fare la differenza anche in squadre con grandissimi campioni.
Con grandi giocatori è più facile giocare, ma anche più difficile tenersi il posto.
È vero.
Quarto, sapete che dopo i mondiali del 2006 la sua volontà era quella di andare al Real Madrid, ma venne trattenuto dal Milan. Francesco, raccontaci.
Allora, questo, oltre a raccontarvelo io, lo racconta lui nella sua autobiografia, che tra le altre cose ovviamente ho anche letto diverso tempo fa, e lui ha spiegato proprio che lui dopo il mondiale voleva andare al Real Madrid, non c'era verso di rimanere al Milan, solo che poi, forte di un contratto, i dirigenti rossoneri lo hanno trattenuto in quel di Milanello, però la sua volontà era quella di andare al Real Madrid, e lui dice addirittura che durante le sue vacanze estive a Forte dei Marmi, post mondiale, dove tra le altre cose l'ho anche incontrato in una serata in un locale di quelle
sobrio?
Parti.
Sobrio?
Come?
Sobrio?
Sì, no. Guardate, era sobrio per amor di verità, però anche se fosse stato diversamente non mi sarei permesso di dire il contrario. Però lui racconta nella sua autobiografia che in pratica parlava spagnolo talmente che era euforico, talmente che era convinto di andare al Real Madrid, ma Ma ci sono tante sliding doors, perché ad esempio nel 2009 Carlo Ancelotti lo avrebbe voluto con sé al Chelsea, poi prima di approdare alla Juventus si erano fatte sotto anche l'Inter, che però era la fine di un ciclo, e anche la Roma, che aveva da poco cambiato proprietà con Thomas Di Benedetto. Quindi poi alla fine ha avuto tante possibilità, ma alla fine, cioè, ha giocato in grandi squadre, meglio che sia andata così. Però il Pirlo, non tanto nel Real Madrid, ma in generale nella Liga Spagnola, o al Real, al Barcellona, a me sarebbe piaciuto.
Però ha fatto bene a rimanere, perché si è poi vinto una Champions League col Milan.
Sì, certo.
Nel 2007. Allora, avanti, calcisticamente parlando, più lui o più Xavi? Questa è una domanda impegnativa.
Brutta domanda, mamma, è come scegliere tra la mamma e il papà, è complicatissima. Lì dipende anche proprio dal gusto personale. A uno può piacere un pochino di più il modo di giocare di Xavi, il modo di giocare di Pirlo. Noi credo noi che l'abbiamo visto in maglia bianconera, forse tendo a dire Pirlo, ma Xavi è Xavi.
Ma anche un bel paragone con Iniesta, anche se
leggermente diverse, sì, ci sta il paragone tra tutti.
Francesco.
Ma guardate ragazzi, io sono neutrale, Juventus a parte, a me, a prescindere da ciò, piaceva più Pirlo, ma parliamo di due eccellenze. Ha detto bene
eccellenze.
Alberto, che è come paragonare mamma a papà. Quindi io preferivo Pirlo, ma entriamo nel campo della soggettività. Sì. Quello che è sicuro, che mi sarebbe piaciuto, ricollegandomi a quello che stavo dicendo anche prima,
insieme,
è che sarebbe stato bello vedere lui, Xavi e Iniesta al Barcellona. Sarebbero stati veramente qualcosa di illegale, parafrasando un termine tanto caro a Riccardo Trevisani.
È vero.
Sai, chi di voi si ricorda che per anni si è circolata una falsa notizia sulle sue presunte origini sinti, smentita dagli stessi nella sua autobiografia?
Bella questa mi è piaciuta.
La ricordo,
adesso che me l'hai detto, non ci stavo pensando, adesso che l'hai detto me lo ricordo molto molto bene. Sì, girava questa voce, ha dovuto veramente smentirla più riprese, perché sono quelle voci non confermate che però girano, vero?
No, assolutamente sì, Alberto, perché poi la gente, a forza di farle girare le notizie, poi ci crede anche, si è trovata a smentirla, ma non l'ha solo smentita a mezzo stampa, c'è anche un capitolo dedicato proprio a questa cosa, quella dei sinti, sull'autobiografia, che lui smentisce categoricamente di avere origini di tale portata, ma oltretutto io non capisco come sia proprio nata, perché è originario di Flero, in provincia di Brescia, quindi non capisco comunque la connessione con i sinti, però sono quelle leggende
metropolitane che girano nel mondo del calcio.
Ogni tanto capitano delle situazioni del genere, sono difficili da leggere e poi da controllare. Una volta che sono in circolo, un po' come i video che diventano virali sul web, no? Poi sono difficili
come
da
arginare. Come le leggende
metropolitane,
è un fenomeno sociale.
Coccodrilli nel WC, insomma, quelle robe. Più in America, dalle nostre parti.
No, ma c'erano tante, guardate, a proposito di storie, perché recentemente ho fatto un contest sui i più grandi flop stranieri, sia della Lazio che della Roma, c'era una voce che circolava a Roma, poi smentita, parlando proprio di cose inventate, che si diceva per un periodo che Cesar Gomez, ex giocatore della Roma, si fosse aperto un autosalone con i soldi della Roma, che poi questa notizia è andata avanti per anni, fino a che lui, intervistato tanti anni dopo,
ha detto categoricamente
tutto ciò.
Certo. Vabbè, sì, quello che adesso chiamano fake news. Avanti ancora, 7. Allora, più importante Mazzone nell'averlo inventato regista, Brescia o Ancelotti ad imporlo in quel ruolo, facendo peraltro vendere Demetrio Albertini al Milan?
Non lo so, io dico Ancelotti perché era una situazione più complicata, c'erano molti più campioni, trovargli un posto e confermarlo in quella posizione forse è più difficile. Al Brescia, una volta che trovi un talento del genere, cosa fai? Devi valorizzarlo. Bravo Mazzone a trovargli il ruolo giusto, però secondo me tra le due gestioni era più complicata quella al Milan di Ancelotti.
Francesco.
Io sono perfettamente d'accordo con Alberto, senza sminuire Mazzone, che poi è un personaggio fantastico, figlio dei magici anni 90, 80 e non solo, da allenatore. Però credo che Alberto abbia ragione, perché alla fine Ancelotti si è preso una bella responsabilità, perché adesso noi giudichiamo a posteriori, ma attivando la macchina del tempo a quel determinato periodo storico, Pirlo veniva da una stagione al Milan dove comunque era giovane e giocava anche in un altro ruolo. Demetrio Albertini il rossonero era un'istituzione, sì. Quindi prendersi la responsabilità di cedere un cardine storico della squadra per promuovere Pirlo in quel ruolo lì è una bella responsabilità e oltretutto figlia di una decisione ai fini della squadra per progettualizzare un Milan di livello, mm-hmm. mentre Mazzone, diciamo, senza volerlo sminuire, lo ripeto, si è trovato a fare tutto ciò per necessità, vero. Perché non dimentichiamoci che al Brescia c'era anche Roberto Baggio, quindi per farli coesistere, Baggio sulla tre quarti e certo. Pirlo in regia.
E non male, eh? Ti ricordi quel gol proprio alla Juve, non so se poi ne parlerai, quel
sì, lancio, sì, di
lancio millimetrico di Pirlo, stop incredibile di Baggio, gol a Van der Sar, lì non puoi far nulla.
Se non applaudire,
applaudire e dire bravi voi.
Allora, sì, andiamo avanti. Il numero 8. Sapevate che nonostante i suoi grandi successi con Milan e Juventus non ha mai nascosto la sua fede interista?
Sì, è vero. Sì, 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 sì.
E lui passa dall'Inter.
Lui passa dall'Inter. Non raccoglie i successi che avrebbe forse meritato. Forse non credono abbastanza in lui. E poi va a ritrovarli altrove quei successi, dai.
Francesco.
Lui, come ho posto anche nel quesito, non ha mai negato la sua fede interista, sì. Però indipendentemente da tutto, Pirlo è uno di quei personaggi che, a parer mio, non hanno fede. Sono quei, sì, calciatori
appartengono
che
al calcio
proprio
in generale,
il gioco del calcio.
Come Baggio,
come vuoi non amare un giocatore come Pirlo? Sono quelli che esulano dalle bandiere.
Sì,
però lui sì, ha sempre dichiarato di essere interista e lo scrive anche nella sua autobiografia, pubblicando una foto di lui bambino con la maglia dell'Inter, e racconta anche che un suo grande rimpianto all'interno della sua carriera è stato quello di non aver fatto bene all'Inter, come poi invece ha fatto bene sia al Milan che alla Juventus. Racconta anche di questa possibilità di tornare all'Inter, però l'esperienza alla Juve, convinto da Antonio Conte, era un'esperienza assolutamente da fare, quindi poi lì è uscito fuori il professionista che ha messo da parte la fede nerazzurra. Però sapete che cosa c'è, ragazzi? Mm-hmm. Mentre magari poi Conte, ad esempio, ci sono state polemiche per la sua juventinità da allenatore dell'Inter, mm-hmm. in passato, però Pirlo è un personaggio talmente trasversale che potrebbe giocare e allenare chiunque,
certo.
Quindi,
ma esatto.
Quindi
fa specie,
è relativo,
no?
che sia interista o meno.
Fa specie, no, che a lui viene chiamato alla Juventus come simbolo di grande juventinità. Mm-hmm. Lui che alla Juventus c'è stato molto, ha avuto il tempo di lasciare un segno importante, però insomma ha fatto un passato molto più lungo,
vero,
e molto più vincente al Milan.
Però il Milan era già appaltata la panchina e quella della Juve no, e alla Juve comunque ha cavalcato un'onda meravigliosa dei nuovi scudetti.
E poi lui chiude, probabilmente diventa anche molto juventino nel corso della,
sì,
sua ultima parte della carriera. Valutazione a Pirlo, calcolando che non ha mai allenato e non ha potuto fare il precampionato, campagna acquisti, vabbè, insomma ci mette dentro tutto, mm-hmm. De Ligt, Dybala per troppo tempo fuori, pochi allenamenti, ecco, la valutazione del neo allenatore è 6+6.5 con la Champions. Mm-hmm. Carlo Alberto da Napoli scrive questo. Poi andiamo avanti. Allora sì, il suo gol su calcio piazzato numero 9, che più di ogni altro viene in mente, mm-hmm. La maledetta è proprio, porta la sua firma, no? Però sono, sì, tantissimi gol da calcio di punizione, Francesco.
Ne ha fatti tantini, eh.
No, ragazzi, guardate, in radio non si può raccontare, però praticamente c'è una cosa che dice proprio lui stesso, sempre in questa benedetta autobiografia, dove parla proprio di come
gli uccide in mente
la maledetta.
Facci...
Però lasciamo stare, perché non è molto radiofonico,
non è molto
televisivo. mi limiterò a dire quello che secondo me è il gol a cui sono più affezionato. E in finale agli Europei Under 21 nel 2000, mm-hmm. dove segna anche, tra le altre cose, una doppietta contro la Repubblica Ceca, gol pazzesco.
Avanti, 10. Infine, sapevate che fu Mircea Lucescu a farlo esordire in Serie A?
Sì, poi... me lo ricordo.
Furono tanti gli allenatori importanti per Pirlo, anche Franco Colomba, sia per lui sia per Barogna. Ogni tanto abbiamo il piacere di intervistarlo, però insomma, magari insomma, poi sarebbe anche interessante capire quale sia il suo punto di riferimento. Ecco, questo potevamo inserirlo, perché no, possiamo aggiungerlo adesso in chiusura, dal punto di vista dell'allenatore. Non ne ha avuti tanti, tanti bravi.
Sì.
Ma allora, ragazzi, innanzitutto io mi devo autosmentire, perché c'è stato un mio follower che mi ha corretto, mm-hmm. Perché capita anche questo, che in realtà è vero che Lucescu lo portò in panchina e lo portò nell'orbita della prima squadra, ma tecnicamente parlando a farlo esordire fu Adelio Moro, perché poi nel corso di quella stagione c'erano stati gli avvicendamenti con Maifredi, poi c'era stato Moro, che poi era il secondo.
Sì, credo che l'avessimo sentito anche qua ai nostri microfoni qualche mese fa, avevamo sentito proprio Adelio Moro.
Sì, caramba. Quindi è stato, cioè, tecnicamente lo ha fatto esordire lui, ma cioè, è
la fiducia
fresco,
arriva da Lucchese.
Ricordo questa, nel portare questa particolarità. Quindicenne, quasi sedicenne in prima squadra, perché poi non, in molti non volevano.
È vero.
L'intuizione è stata di Lucchese, non l'ha fatto esordire lui, ma alla fine il merito è soprattutto suo. Sì. E in quanto a quello che chiedeva prima Marco, sì, lui ne ha avuti tanti di allenatori importanti, su tutti Carlo Ancelotti. Antonio Conte, avevi citato anche nella tua esperienza a Reggio Calabria Franco Colomba, io ci metto anche Marco Tardelli, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, perché è stato il suo mentore nell'Under 21, ma poi all'Inter certo senso è stato quello che forse tra virgolette l'ha un po' tradito. Marcello Lippi,
ha avuto Allegri,
Gigi Simoni,
tutti forti.
Lo stesso Lucescu sia all'Inter che al Brescia, quindi insomma tanti allenatori da cui poter attingere ne ha avuti.
L'imbarazzo della scelta
è da imparare moltissimo.
Grazie Fra,
ti ringraziamo moltissimo come sempre, grazie, Francesco, grazie, davvero grazie
per aver condiviso il tuo bellissimo, interessantissimo contest.
E auguri ancora ad Andrea Pirlo, auguri per i 42 anni,
e figli maschi,
si è fatto un bel regalo
e vedremo cosa succederà
alla fine di Coppa Italia. Ragazzi, siamo giunti al termine, ti ritrovo giovedì, lunedì,
sì.
Un po' spartiti, siamo un po' spaesati.
Sembra ieri domenica.
E Terzo Tempo torna domani, ovviamente, come sempre, dalle 19 alle 21. Buona
Ciao.
Serata.
Terzo
Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.